nome, una volta mi hai punzecchiato talmente bene che me la sono sentito il mio mezzo culetto tutto gonfio il giorno dopo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Vorrei sapere lei il suo contratto, io non credo che sia fatto a un tanto all'ora, lei è fatto a un tanto a vaffanculo, più vaffanculo gli danno e più lei guadagna.
Poi un'altra domanda, al maiale che c'ha a fianco, il super comunista puzzolente, quando le danno? Ma se lei si fa dare uguale al maiale, cioè diventa un cretino, cioè come me, diventa un cretino come me, no?
Allora ragazzi, c'è un prete che si chiama Don Livio Fanzaga, che abbiamo già assaporato l'anno scorso, abbiamo già mandato in onda ieri, e dà sostanzialmente, dice che i giornalisti cattolici ipocriti che hanno pubblicato i fascicoli su VatiLeaks, i documenti eccetera eccetera, e soprattutto quelli che hanno commentato da cattolici questa vicenda, vanno impiccati. Lo abbiamo già fatto sentire ieri, lo abbiamo estrapolato da Radio Maria, dalla rassegna stampa quotidiana. Da Radio Maria.
Radio Maria.
Radio Maria. Radio Maria, che ha un sacco di frequenze, hanno un sacco di quattrini, un sacco di
tonno. Ma è un linguaggio, questo del Don, appropriato, diciamo.
Che vanno impiccati. Poi lui un po' si pente di averlo detto. E dice anche, D'Olivio Fanzaga, dice anche che insomma lui alla fine perdona. Però l'istinto è quello di impiccarli.
Quello che mi scandalizza sono i Giuda di ieri e di oggi, giornalisti cattolici che dicono delle cattiverie, che hanno la lingua biforcuta, la penna biforcuta, è una cosa che mi fa rimettere, mi fa nausea, mi fanno stomacare e devo far fatica a pregare per loro, perché io li impiccherei quasi quasi.
Io quasi quasi li impiccherei, poi dice sono
era
cristiano.
Sammy Varin era Varin.
Tu era dici un leghista d'assalto qualunque, il prete.
Era Radio Padania.
Oggi non pago di quello che ha detto ieri, cioè impiccherei quelli che hanno pubblicato, almeno così si capisce, oppure quelli che hanno commentato, insomma questi qua che gettano fango sulla Chiesa, questo è il punto. Impiccherebbe quelli come nel Medioevo, come si faceva ai tempi dell'Inquisizione, insomma impiccherei quelli che gettano fango sulla Chiesa. Signor Don Livio Fanzaga, che mi sta per carità simpaticissimo ed è anche molto bravo secondo me, però insomma ha le sue idee e io sono dall'altra parte della barricata, caro Don Livio. Mi dispiace, la reputo uno bravissimo, lei è eccezionale, sei molto bravo, però io sono dall'altra parte, voglio la chiusura del Vaticano. Allora, Gio Fanzaga dice tra l'altro che quelli che vogliono gettare discredito sulla Chiesa, quelli che pubblicano i documenti, è gentaglia che per far soldi è disposta a fare tutto.
Bisogna leggere le notizie sempre con un certo distacco, insomma, perché sennò buonanotte. C'è Bagnasco che in un'intervista al Corriere invita la gente a non lasciarsi sconcertare, perché poi si tratta di incendere del somaro che dà del cornuto al bue, no? O del bue che dà del cornuto al somaro, anzi, questa è la verità. Cioè, è gentaglia che per far soldi è disposto a tutto, quindi...
Gentaglia che per far soldi è disposta a tutto, si assicurano la vecchiaia se ce l'avranno, cioè augura pure la morte a questi qua.
Il Giuda con tagli a denari ha combinato ben poco, questi qui possono assicurarsi la vecchiaia. Si è trattato, ripete, a chi lo incontra, seppure avranno la vecchiaia.
Seppure avranno la vecchiaia, capito? Cioè, è talmente perfido che a un certo punto un passant si augura la morte delle persone, dice, se ce l'avranno la vecchiaia poi, no? È pazzesco, ragazzi. bisogna sempre dare, ricordare tutta la vicenda della pedofilia, dei silenzi della Chiesa per tantissimi anni, che tuttora esistono, i silenzi. Eppure Fanzaga dice che ai tempi dei preti pedofili c'era paura a guardare i bambini. E no, amico mio, c'era paura a guardare i bambini se hai stuprato qualche bambino. Cioè, dovevi avere paura di quello che hai fatto, non di guardare i bambini. Se li guardi amorevolmente i bambini non ti succede nulla. Se li guardi e poi gli metti la mano sul culo o altre cose, o altre
la
cose.
La sua capacità di sintesi, caro.
Amico mio, scusa, caro, se uno mi dice ai tempi dei preti pedofili bisognava avere paura a guardare i bambini, no. Tu devi
no, ma sai cos'è l'altra cosa strana? Che nelle famose celle vaticane dove hanno rinchiuso prima il corvo maggiordomo, ti ricordi?
Sì,
il primo
sì,
corvo maggiordomo.
Sì, sì.
Poi hanno sbattuto in cella l'attuale lì prete e quanta. Ma io non ho mai visto sbattuti nelle celle vaticane quelli accusati di pedofilia o i preti al centro
con
dello
grande
scandalo,
ritardo, sempre con grande ritardo e messi in cella al limite
dalla Via Crucis,
al limite, al limite messi in cella dallo Stato italiano, al limite.
No, ma se quella è una cosa vaticana?
Sì.
Io lì no, perché adesso
non ce l'abbiamo visti mai, non ce l'abbiamo visti
no
mai.
Perché chiariamo, l'inchiesta
mi
ora
fai
lo fa il Vaticano.
Fanzaga, però mi fai sentire
no,
Fanzaga.
No, ma basta Fanzaga, è chiusa la trasmissione,
no, fammi
non
sentire
si può
Fanzaga
avanti.
Fammi sentire Fanzaga,
non si può andare avanti in queste condizioni.
Cioè al tempo della pedofilia, no, ci sono stati alcune centinaia di preti in tutta la Chiesa, forse non so quanti sono, alcune centinaia certamente, su 400.000 preti, no? Noi sacerdoti in quei tempi avevamo paura di andare in giro e guardare un bambino, perché chissà cosa ti dicono. Questa è la, capito, il lavaggio dei cervelli.
Va bene ragazzi, fra poco Filippo Facci su Napoli. Prima però voglio farvi ascoltare Alemanno, il quale ieri, l'ex sindaco di Roma, ha detto che non si era accorto di nulla finché era sindaco, di mafia e corruzione,
sì, Alemanno, sì,
della parentopoli. Nessuno si era accorto di niente. Giustamente qualcuno gli ha detto: beh, insomma, lei o non si è accorto di nulla perché è incapace, oppure perché è connivente. Insomma, ci sono, due sono le cose. Comunque, l'incapacità è anch'essa, insomma, no, altamente colpevole. Alemanno.
Io Carminati non l'ho mai conosciuto. Io non mi sono accorto della mafia. Sulla corruzione non me ne sono accorto, nel senso che non sono stato partecipe.
Non si accorge della mafia, non si accorge della corruzione. C'erano.
Cioè, se non sei accorto.
Era un sindaco distratto.
No, non è questione di distratto.
Eccoci qua, Filippo Facci con noi. Ciao Filippo.
Ciao, ciao, tutto bene?
Sì, io con Napoli
Mi è successo, scusa, ti interrompo, mi è successo una cosa imbarazzante per tutti.
Che è successo?
C'è un tizio, un napoletano, che mi insulta via Twitter,
sì,
che per insultarmi meglio, insomma, mi segue, ha deciso di seguirmi.
Vabbè,
su Twitter,
per forza,
no?
Sì.
Ecco, e quindi il programma gli ha suggerito degli altri simili a me,
sì,
da seguire a loro volta, e gli sono risultati Cruciani, Marenzo e il povero Polito.
Pure Polito ha additato.
Polito perché?
Napoletano, ma considerato,
so,
evidentemente,
cioè,
Antonio
io,
Polito.
Tu e Polito siamo messi sulla stessa barca, capisci? Povero Polito.
Beh, io fossi in Polito farei subito querela per diffamazione.
Beh,
insomma,
beh,
giusto,
infatti,
bello,
visto
bravo,
che è di moda.
Io non ho capito una cosa, quello. Ma hai paura te di tutte queste minacce che stai ricevendo? Migliaia e migliaia su Twitter, su Facebook, che ti dicono.
Ma lei si batte.
Le cose peggiori quali sono che ti dicono? Spiega, le cose proprio peggiori,
no,
le più turpi.
Le cose peggiori sono. Le conosci, sono quelle morirai di malattie orribili, vieni a Napoli, ti aspettiamo, eccetera, scritte in una maniera che possa sembrare credibile, ma sono, vabbè, non sono credibili, anche se molti hanno nome e cognome, cioè poi sono riconoscibili su Facebook, hanno appunto delle facce, anche messo una.
Sai che cosa farei io? Chiamerei delle persone che magari sono sull'elenco, cioè, sono la segreteria di Filippo Facci, buonasera.
Sì, certo, questo è giusto.
Cioè, sono la
ma sai che faccio io in genere? Gli mando un messaggio a questi, gli chiedo, senta, mi dà per favore il suo domicilio, insomma il numero del suo avvocato, no, perché ci sono, visto che lei mi ha detto che devo morire con un cancro nel culo, magari, ecco. E questi qui allora lì diventano piccolini, tutti piccolini, eccetera eccetera. Naturalmente non mi riferisco ai napoletani, perché in questo caso
i napoletani, ho presunti tali che twittano, che scrivono. Allora vogliamo far capire,
genere,
facciamo capire a chi ci ascolta
parlando,
che succede, che
riassunto delle puntate,
ecco, esatto, c'è questa allora polemica De Magistris, fammi riassumere a me, De Magistris contro Giletti. Filippo Facci scrive un articolo su Libero in cui sostanzialmente dice nemmeno ha ragione Giletti, non c'è manco bisogno di dirle. Giletti ha detto una cosa ovvia: Napoli fa schifo. Questa è la frase più contestata. Da lì in poi il pandemonio viene querelato. Anche tu sei stato querelato, o no?
Così dice un avvocato che ha già querelato.
Che è l'avvocato di Maradona, attenzione.
L'avvocato di Maradona che ha querelato anche Comorra, perché dice che è l'immagine di Scampia, eccetera, eccetera. Ha detto, querelo Facci perché ha offeso tutti i napoletani e via dicendo. Io ho scritto effettivamente che Napoli fa schifo, ma... in risposta al fatto,
cioè, secondo
che,
te Napoli fa schifo?
Di Gile, sì, per me fa schifo, però era la frase è molto tranchant, mi rendo conto, era una risposta al fatto che da Giletti c'era stato un tizio che aveva accusato lo stesso Giletti di essere stato minimalista,
sì.
Ha usato questo termine improprio, minimalista nel dire che i problemi di Napoli sono ancora la spazzatura, la criminalità, oppure i pass per andare allo stadio San Paolo per i consiglieri comunali, queste cose qui. E allora io ho scritto la frase per cui adesso io da due giorni dicevo migliaia di messaggi, sì, assurdi, sì. Aspetta, non la trovo. Però in sostanza ho detto:
Napoli fa schifo. E la situazione della spazzatura dura da un sacco di tempo. Non c'è venita
a raccontare. Sì, basta. Che non è solo un problema della
cioè, in tutta Europa sanno che Napoli fa schifo. Questo hai scritto sostanzialmente.
Sì, lo sanno, nel senso, sì. Detta così è un po' trasciando, mi rendo conto. Però
ma tu quante volte sei stata a Napoli in vita tua?
Io a Napoli ci sono stato dunque molti mesi, ci ho vissuto perché ci ho fatto un lungo pezzo di militare.
Vabbè, poi tanti anni fa, ma recentemente sei stato a Napoli o no?
Sì, recentemente sono stato, ma ci sono stato poco, non è che sono andato a vivere a Napoli, però ci passo spesso perché vado al mare anche da quelle parti, ma soprattutto perché ho un caro amico che mi ospita tra l'altro in una zona meravigliosa che è Posillipo. Visto che, come scrivo oggi, Napoli è una città dove, volendo, si può vivere come bene come in nessun'altra città del mondo. Solo che non è questo il punto di discussione, perché lo scrivo su oggi su Libero, anche a Caracas, anche a San Paolo. Si può,
cioè, Napoli è uguale a grandi città del, come dire, di quello che noi chiamiamo terzo mondo.
Senti, ci sono delle cose che si sanno. Napoli ha dei record che la rendono unica in tutta Europa, c'è poco da fare.
Ma puzza o no? Secondo te puzza?
Beh sì, puzza, perché è pieno in alcune zone puzza, perché la spazzatura c'è ancora e c'è per inefficienza dell'amministrazione comunale e c'è secondo me anche per un certo malcostume dei napoletani.
Oh, ecco, andiamo sui napoletani, fermo un attimo, fermo traffico.
Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. Vabbè.
Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com.
Vi presenta La Zanzara.
Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri.
Ma noi non ci facciamo mai i cazzi nostri, caro Razzi. Siamo con Filippo Facci, querelato da un signore che è anche l'avvocato di Maradona, che è il presidente di una zona locale di Napoli.
Comorra, di Comorra, della zona di Comorra.
Della zona di Scampia. Sì, sì, no, ma è lui, il mitico avvocato Pisani.
Comorra, certo.
Il quale ha detto che Napoli puzza, che Napoli fa schifo. Secondo me ha detto delle ovvietà. Ha detto delle cose, ma non per dire, non per sminuire quello che hai detto, né per sminuire quello che ha detto Giletti. Ha detto delle cose abbastanza scontate. Molti napoletani che mi hanno chiamato, che ci hanno chiamato nei giorni scorsi, tantissimi, ce ne fosse stato uno, sì, qua, il 5% dicono vabbè, no, ma sono esagerati. Questa è... La maggior parte dicono che Giletti ha ragione, che Facci ha ragione, che i napoletani non guardano in faccia la realtà, però hanno colpa anche loro. Perché la responsabilità è anche dei napoletani della situazione di Napoli, Filippo?
Ma perché io non è che io questa logica per cui al momento opportuno si dice colpa della classe dirigente, i napoletani o chi che sia in tutte le parti del paese sono vittime della cattiva amministrazione è una balla. I napoletani sono appunto un popolo che ha una lunga e lunghissima storia, ha dei grandissimi pregi e tra le responsabilità c'è quella di, oltre che di una serie di record pazzeschi e unici in Europa, non li stiamo elencare ma sarebbe divertente, purtroppo sul malaffare, sulla criminalità, la capitale insomma di un certo tipo di crimine e di come cavolo si dice, contraffazione,
sì,
c'è un'abitudine che fa sì che ci sia meno riprovazione sociale nei confronti di chi sporca. In altre parole,
sì, cioè, sono tutti
quella
zozzi,
cosa
impari.
Banale, se vai, non lo so, in una città della Svizzera, in Germania o anche a Cuneo, non lo so.
Se butti qualcosa per terra, gli altri si incazzano.
Hai più probabilità che ti becchi qualcuno e ti possa succedere, non dico quello che ti succede a Singapore, dove prendi $1,000 di multa e finisci ai lavori sociali. Però insomma, sì, vabbè, la carta, capito? È lo stesso discorso del casco, se non lo metti, c'è una riprovazione sociale inferiore per tutta una serie di reati da società civile che altrove non c'è, c'è poco da fare. Ma tutti i messaggi che mi arrivano mi fanno.
Ma come sono scritti questi messaggi?
Su Facebook, nella posta di Facebook e nel su
no Twitter, ma come sono scritti? In quale italiano sono scritti?
Beh, un italiano che è molto interessante, un idioma locale, perché insomma, vabbè, insomma, dai, non è inutile prendersela per il fallimento della scuola dell'obbligo, io speriamo che se la cavino, però insomma, il punto è che quello che mi trasmettono è il fatto che questi napoletani non abbiano la minima percezione di come Napoli è considerata all'esterno.
La percezione, tu dici, sì.
La percezione, sì, a meno che in qualche caso sia una puerile forma.
Lo sai
di
che ci diranno, lo sai che ci diranno? Ci diranno molti, anche come dire, intellettuali o gente che noi generalizziamo, che siamo.
No, ma anche Masi, il sociologo Masi, scusa. Che
sì,
è napoletano,
sì, dice la stessa cosa.
Dice
però,
la stessa cosa. Il sociologo
dice,
Masi
dice
napoletano.
Che scrivendo tu che Napoli fa schifo, io dicendo che Giletti ha ragione, che Facci ha ragione, eccetera, siamo anti-napoletani, non guardiamo anche al nord, esiste la criminalità, anche a lì. Esiste questo, anche lì esiste questo.
Vabbè, sì, d'accordo. Beh, io non stavo parlando del nord e della criminalità del nord. Parleremo e mi telefonerete anche per quello. Ma io ho scritto di Napoli e parlo di Napoli, fine. Dopodiché, cioè, non è che non bisogna parlare di un tema perché.
Ma tu ci andresti oggi a Napoli, cioè in questi giorni, ci andresti dopo aver scritto che Napoli fa schifo? Ci andresti
ma
oppure
certo
avresti paura?
Ci andrei. Ma figurarsi.
Beh,
ma
io starei attento, però. Guarda
ma
che...
non me ne frega niente, guarda, mio padre pensava le stesse cose che penso io e ha vissuto a Napoli per 3 anni. Una volta ha gridato ladro a un ragazzino che gli si è infilato nella macchina fuori dallo stadio di San Paolo perché cercava di frugargli nel cruscotto della roba. E la reazione della gente attorno, riprovazione sociale, non è stata ah c'è un ladro eccetera eccetera, non far finta di niente, ha detto fu un settentrionale, ha detto che siamo ladri, perché là c'è una temperatura diversa, sia se c'è un ragazzino ladruncolo che ti si infila in macchina a rubare, sia se tu butti per terra una cosa o ti dimentichi.
Cioè mi stai dicendo che dicendo, scusa, che nel DNA i napoletani.
No, che DNA? No,
che ne
non
so,
c'è DNA,
nella
non c'è DNA, c'è educazione civile della società.
Cioè l'educazione civica dei napoletani è da tre in pagella, da quattro diciamo.
No, dei napoletani a Napoli.
Dei napoletani a Napoli.
Di una parte di Napoli in certe zone di Napoli. Dopodiché i napoletani, soprattutto gli amici miei, perché sennò non sarebbero amici miei, i napoletani, amici miei, in altre zone d'Italia sono le persone più educate, soprattutto signorili che si possono.
Però
conoscere.
A Napoli si trova questo, ma che cazzo c'hai?
Io,
no, se
io non
starnutisce
parlo
in diretta, una cosa pazzesca.
Io parlo di Napoli. E chi mi parla della storia di Napoli, io dico che è proprio la storia di Napoli a essere colpevole, perché che ha tramutato quella città nella caricatura deteriore di tutti i peggiori difetti degli italiani.
A presto, ciao. Giornale Radio, ragazzi, 800 24 00 24, con lo starnuto in diretta al microfono di Parenzo. Abbiamo raggiunto veramente il massimo.
Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso.
Amore. Amore.
Amore.
Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi.
Ascoltaci anche in digitale sul DAB.
Chiedimi se sono felice.
Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12.
Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo dalla prospettiva del cane, perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione.
Qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it.
Rosita Celentano e Angelo Vaira ogni domenica alle 12 su Radio 24.
Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Il segnale orario vi è offerto da
Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita.
Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa.
Vi presenta La Zanzara.
Io prego per te, ti prego, se c'è un'occasione che ti fa meditare, che ti fa svestare solo per 5 minuti e pregare, dici ma Signore veramente esisti tu, fallo per 5 minuti solo, vedi se il Signore ti parla.
Allora ragazzi, iniziamo subito con Ennio da Firenze, 800 24 00 24. Vai Ennio.
Buonasera, buonasera.
Oh, che cazzo, ma vuoi tossire fuori dal microfono? Dai,
ho chiuso,
su.
Ho chiuso l'audio, infatti.
Ennio, forza. No. Ma ho chiuso di che? Che si è sentito dappertutto?
Si è sentito perché è partito prima che premessi.
Ennio, dai, su, forza.
Aperto. Allora, no, dicevo, chiamo da Firenze, ma sono napoletano e devo dire sono indignato per le parole che ho sentito in precedenza, soprattutto da Facci. E volevo portare qualche elemento, perché devo dire, a differenza dei tanti che dice gli scrivono minacciandolo o comunque in qualche maniera offendendolo, perché questo mi sembra di aver capito, io non ne sono capace. Devo dire, faccio parte di quei napoletani che credo siano la maggioranza, che sono persone pacifiche per bene.
Beh, ma che cosa ha detto di così scandaloso? Scusami Ennio, cosa ha detto di così scandaloso?
Ora te lo dico.
Sì, però non è che possiamo fare una prolusione qua, cioè, per cui vai con la sintesi, vai.
Se mi lasci, mi sembra che facile abbia fatto.
Sì, ma qui non è porta a porta, però, cioè, non è che si dà lo stesso tempo agli altri, eccetera.
Puoi decidere di attaccare.
No, ma ce ne sbattiamo di queste cose qua. Non mi interessa, però non voglio
quello che dico, puoi decidere di attaccare.
Forse non hai capito bene. Il problema non è attaccare. Il problema non è attaccare. Il problema è che noi decidiamo i tempi di tutto, anche degli interventi. Per cui se cominci a fare una predica filosofica, purtroppo poi a un certo punto ti devo tagliare. Se invece vai con la sintesi è meglio, è un suggerimento, vai.
Bene. Quello che dicevo appunto è che Facci, con 3 mesi di militare a Napoli, mi sembra aver capito, correggetemi se sbaglio, e 2 vacanze a Posillipo, sembra aver capito esattamente la filosofia, la vita, il modo di vivere, gli usi e costumi del popolo napoletano e l'educazione, tra le altre cose, mi sembra di aver capito.
Beh, ha dato dei giudizi su Napoli. Ha dato dei giudizi su Napoli che sono condivisi, che sono così, ma certo, tu puoi criticare quello che vuoi. Secondo me quello che ha detto Facci è abbastanza ovvio e credo che sia condiviso da moltissime persone. Secondo me
è condiviso da quelli come te che hanno dei pregiudizi.
Va bene, io adoro Napoli e i napoletani, ma so riconoscere i limiti anche di Roma.
Tra l'altro mi devi permettere anche un'osservazione, perché vi ascolto, devo dire, vi ascoltavo con grande passione questa sera, purtroppo mi sono arrabbiato perché non posso fare altro, come detto non sono di quelli violenti. Devo dire, mi sono anche molto meravigliato del fatto che Parenzo, che difende i romeni a spada tratta, dicendo che
dai pregiudizi, dici tu,
quando
no?
mi lasciate finire,
sì, amico mio, ma dicendo, qui non ti ripeto, si discute uno insieme all'altro, ma non puoi fare una lezione,
non c'è bisogno che tu mi faccia la predica ogni 2 minuti,
ma ti stavo quasi dando ragione,
se 3 ore sputando merda sul mio popolo, mi permetti
il
di
tuo
rispondere
popolo,
se no,
il tuo popolo,
vai avanti,
il
sì,
tuo
certo
popolo,
caro Cruciani, perché io sento con forza la mia appartenenza, la mia appartenenza, e ne sono orgoglioso. Io sono orgoglioso.
Allora tu stai rimproverando
napoletano
a Facci.
Io non so tu di cosa sei orgoglioso e cosa
no,
sei.
No, non me ne frega niente della mia romanità. Io non sono orgoglioso di essere romano, non me ne fotte nulla. Allora
bene,
ti sto che
questo,
devo fare?
Questo ti fa onore, ovviamente.
Non me ne frega assolutamente nulla della romanità, della milanesità, della napoletanità, non mi interessa, me ne fotto di queste cose qua, capito? Sono molto individualista, molto cinico, molto individualista e non me ne frega niente dell'appartenenza a una comunità, non me ne fotte assolutamente nulla. Mi interessa la persona. persona, non la comunità, i napoletani,
quale
la napoletanità.
Se generalizzi,
no,
quale
la persona singola, giudico la persona
se
singola.
Se generalizzi, quale persona
dopodiché,
ti interessa? Dimmi, nome e cognome della persona.
Ma che c'entra tutte le persone?
Qual è il napoletano che ti ha offeso? Dimmi nome e cognome.
No, ho offeso, nessuno
perché
mi ha offeso.
Se generalizzi è come se parlassi dei rumeni, no, però, o come se parlassi
allora,
dei
tu rimproveravi a Parenzo che nel caso dei rom e dei rumeni lui invece punisce la generalizzazione, no? Invece con i napoletani non ha fiatato
no,
di fronte a Facci.
Uno non è che uno
vabbè, condividi la cosa di Facci quando dice che
no,
Napoli fa schifo o no?
Facci ha detto che no, bene, Napoli in generale non è che fa schifo, sono delle zone molto
allora,
belle.
Perché non l'hai criticato, scusa,
come
non
ha detto perché in verità la perché la polemica in realtà non esiste, questo ti vorrei spiegare. No, no, ma ti vorrei spiegare, ti voglio spiegare questo. In realtà non è che Napoli fa schifo, alcuni quartieri di Napoli.
Vabbè, questo, siamo all'ovvio, dai, forza. Dai.
Però l'ovvio, se, cioè, vabbè, se l'ovvio è la, è
Ennio,
la questione,
chi è Ennio,
se l'ovvio
chi
è la questione,
Ennio,
uno,
sei...
può dire, uno può dire che Napoli fa schifo. No, perché
no,
non è Napoli.
Sei...
Allora, vai a Posillipo, Posillipo non fa schifo. Vai al Vomero, il
vabbè.
Vomero non fa schifo.
Ennio,
bisogna essere sinceri.
Qualcuno l'ha detto,
no,
io non
nessuno.
Sentito
no, no, no.
Ennio voleva
anche Facci ha detto. Non è vero, perché anche Facci invece no, ha detto che ha un sacco, è stato a Posillipo, Posillipo è una delle zone, tra l'altro è questo che bisognerebbe domandarsi.
Vabbè,
come mai le zone
bene,
ricche
anche a Roma,
sono
quelle anche a Roma
più
Milano,
sistemate.
Anche a Roma e Milano,
beh, non,
non voleva dire questo.
Non così smaccatamente.
Ennio, grazie,
come
Francesco da Salerno, vai.
Ciao,
Francesco.
Ciao, buonasera.
Dimmi.
Non potete lasciare Facci senza contraddittorio, è una vergogna.
Non siamo porta a porta, non c'è contraddittorio, no. Qui ci sei tu che intervieni, dai, su Francesco.
Ascolta,
dai.
Io da salernitano ti posso dire, io non ho mai vissuto a Napoli, ma le generalizzazioni che ha fatto Facci questa sera sono vergognose. Facci ha attribuito una colpa storica ai napoletani per essere come sono. Innanzitutto come sono, come si può generalizzare un popolo? E poi parlare di colpa storica, vorrei che mi dicesse qual è la colpa storica dei napoletani per questa mancanza di educazione che dice lui. Dove la ritrova? Che cosa si può motivare questo?
E che ne so, chiedila a lui.
No, te lo dico io, però non voglio essere
io
poi
gli ho chiesto se secondo
lui... Parenzo che dice che dovrà intervenire a Rai Storia piuttosto, perché Parenzo adesso dirà ecco qua il neoborbonico, l'ennesimo neoborbonico.
No,
non è questione di essere meridionalisti o meno.
Francesco, non si sente. Sebastiano da Monza, vai.
Pronto?
Dimmi Sebastiano,
buonasera,
dimmi.
Buonasera, ciao. Finalmente dopo 2 anni riesco a parlare con voi.
Vai, vai,
io
forza,
volevo,
dai.
Vorrei essere breve. Io sono un siciliano trapiantato al nord da 13 anni e vi ascolto da un bel po'. Allora, 2 anni fa, è una testimonianza, 2 anni fa sono stato invitato a un matrimonio da un mio amico a Napoli.
Sei stato dove, scusa?
A Napoli.
Vabbè, sei stato a Napoli da un amico tuo, vabbè, d'accordo.
Esatto, per un matrimonio. Dunque, quando entrammo nell'albergo con la mia compagna, rigorosamente milanese, la prima cosa che abbiamo notato nella hall, siamo arrivati, praticamente avete presente i pieghevoli delle pizzerie? Quelle che ci sono le pizze da sporto? Un 10 comandamenti di quello che può fare e non può fare il turista a Milano, scritto dal comune e
quello che può fare o che non può fare chi, che cosa? Il turista dove? A Napoli, no a Milano.
A Napoli, quello
hai detto
che
a Milano.
Può fare, scusami, a Napoli, quello che può fare o non può fare il turista a Napoli. Un decalogo di 10 norme da seguire quando sei in giro a Napoli. Se vai in metropolitana non devi portare i gioielli. Io sto dicendo questo perché capisco anche il signore di prima. Io quando vado in Sicilia mi viene il volto a stomaco, perché vedo che ancora c'è questa quasi forma ormai di baronati, e penso che ci sia la stessa cosa.
Sì, vabbè, adesso
baronati.
Questo è un altro discorso. Che c'entra i baronati? Qui si parlava
i baronati
di...
è la stessa cosa.
Si parlava di sporcizia, di...
Facci non può dire... No, Facci non può dire che sono tutti in un certo modo le persone, tutti napoletani, o quando vanno in un altro posto. Ci sono delle persone che devono sottostare a delle regole. Perché se tu
sì, però,
anche...
però io dico una cosa, è evidente che c'è differenza tra i quartieri, c'è differenza, ma
certo.
Il marchio e il, come dire, l'immagine di una città all'esterno.
Ma io provengo dalla
è quella,
di
non c'è niente da fare.
Di
per cui quando Facci dice Napoli fa schifo, non vuole dire evidentemente che tutta Napoli e tutti i napoletani.
No, ma io sono
ma questo
d'accordo.
È chiaro. Però se dice
non
così,
è chiaro,
non è una generalizzazione.
Io sono d'accordo, però
è semplicemente l'immagine che dà all'esterno della città.
No, no, ma io sono d'accordo. Però perché sempre questa ipocrisia? Perché sempre questa falsità? Io vorrei dire, l'altro domenica scorsa, guarda, è un discorso proprio che è concatenato. Stavo, sono andato a casa del suocero a mangiare.
Vabbè, senti, Sebastiano, però abbi pazienza, adesso a casa del suocero, ma che ci frega noi a casa del suocero a mangiare?
Sto ritornando all'arena, all'arena.
Sono andato a casa del mio suocero a mangiare. Vabbè, d'accordo, sei andato a casa del suocero a mangiare. Sei di Messina. Sei andato a casa del suocero a mangiare, ti sei visto all'arena e qual era il commento?
Vicine, ascoltami, ascoltami cosa stava dicendo. C'era un signore, non so se era il prefetto Esposito, che diceva che le forze pubbliche, quindi, devono stare nel settore centrale di uno stadio per che cosa? Per l'ordine pubblico.
Sì, però amico mio, che c'entra adesso? Che c'entra adesso?
Che c'entra?
Cosa c'entra? Cosa c'entra adesso con Napoli, col discorso di prima? Cosa c'entra, amico mio? Cosa c'entra? Me lo spieghi?
Come cosa c'entra?
Spiegami cosa c'entra, spiegami.
C'entra nella misura in cui dicendo che l'aveva attaccato per la napoletanità. Io sto dicendo soltanto che quello che è successo nello stadio di Napoli, Napoli-Fiorentina.
Non ho capito un cazzo. Napoli-Fiorentina, e tu suocero, le melanzane, la pasta al forno, la domenica, le generalizzazioni, è quello, è Messina. Oh, pubblicità.
Pubblicità.
State ascoltando un programma offerto da
Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene.
La Zanzara.
Che parla da una radio dicendo quello che dice lei.
Oggi Matteo Renzi, non vi dirò mai chi era la persona che stavamo chiamando, Matteo Renzi ha detto, anzi non è che ha detto oggi, all'interno del libro di Vespa c'è scritto che è d'accordo con la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, cioè dice non è la priorità, però prima o poi si farà e sarà un grande simbolo per l'Italia, eccetera eccetera, una cosa tipicamente berlusconiana, cioè quando lo diceva Berlusconi la sinistra gridava lo scandalo, no, prima bisogna fare le ferrovie in Sicilia, prima bisogna fare le ferrovie in Calabria, prima bisogna fare questo, prima bisogna fare quest'altro. Lo dice Renzi, ovviamente succede praticamente nulla, ma a me la cosa che mi fa impazzire è questa. Io nel tempo ho anche cambiato idea su questa cosa qui, cioè non me ne frega più niente, ormai è anche troppo tardi, si sono spesi troppi soldi, sprecati troppi.
Ho scritto anche il libro.
Sì, appunto, ti sto dicendo che ho cambiato idea, perché ho il diritto di cambiare idea, e penso che ormai sia troppo tardi, che non serva più a un cazzo. È troppo tardi perché si sono spesi
troppo questo.
Perché si sono spesi ormai tanti soldi, è inutile rimettere in piedi una cosa, in Italia una cosa del genere non si può fare, non siamo in grado, cioè non siamo in grado culturalmente, dunque è un errore mettercisi adesso, 10 anni fa, 20 anni fa ancora forse si era in tempo, ma non è importante quello che penso io, chi se ne frega, per me ormai la storia è chiusa, finita. E io scrissi un libro contro la classe politica che era indecisa su cosa fare. Poi in genere sono anche favorevole alla costruzione di ponti di 1, 2, 3, 4, 5 chilometri, non è quello, in altri paesi se ne costruiscono di grandissimi e di lunghissimi di ponte. Il problema principale è che se la pigliano in quel posto quelli che da sinistra hanno sempre fatto la guerra a Berlusconi e ora si ritrovano uno che aumenta il contante a 3.000 euro vuole abbassare le tasse, che è una delle cose che diceva sempre Berlusconi, no? Vuole il ponte sullo stretto di Messina, che si allea con Verdini,
toglie l'IMU sulla prima casa.
Sì, toglie l'IMU sulla prima casa, che è una di quelle cose per cui Berlusconi, no, fu accusato di aver distrutto le finanze di questo paese, capisci? Cioè, è una trasformazione. Tu pensa come vorrei...
No, ma infatti ha ragione chi oggi ha twittato, dice bastava leggere il programma di Berlusconi, e questo è quello che ha fatto Renzi. Questo...
Sì, no, ma questo potrebbe anche essere, nella, senza dirlo, potrebbe essere anche un obiettivo preciso di Renzi, di pigliarsi tutto quell'elettorato, quello che rimane, diciamo, della sinistra italiana, e diventare il capo dei conservatori italiani. Questo è il punto. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Fabrizio, Napoli, 800 24 00 24.
Buonasera. Senta, io volevo utilizzare questo spazio per dire a tutti i napoletani come me, indignano per quanto è stato detto e scritto, che in realtà io mi vergogno, perché è la verità.
Cioè, quello che dice Facci è la verità.
Ma non c'è ombra di dubbio, anche un cieco, falso invalido no, riesce a vederlo oggi, basta fare un giro. Ecco, dovrebbero, secondo me, anziché indignarsi, vergognarsi, perché dovrebbe essere, diciamo, uno stimolo per fare qualcosa di più, per,
cioè,
migliorare.
Facci vuole dire, insieme a Giletti, forse più Facci di Giletti, ma è quello che abbiamo detto anche noi, che il caso Napoli non è il caso di una qualsiasi città in Italia e in Europa. C'è un caso Napoli che va avanti da un sacco di anni e che riguarda una tipicità profondamente napoletana, ma non nell'animo dei napoletani. Cioè, quando Facci dice che Napoli fa schifo, non è che dice che la città è una città di merda, dice semplicemente che l'immagine che questa città trasferisce all'esterno è di una città zozza, indecorosa, male amministrata, ed è anche la realtà effettiva, punto. Non c'è da discutere su questo, nonostante tutti gli sforzi di una parte di persone, perché altre, dice Facci, sono conniventi con questo andazzo.
Guardi,
capito?
Io dico qualcosa in più, è una questione di senso civico, dovremmo reintrodurre.
Cioè, tu dici che il senso civico a Napoli non c'è.
Il senso civico a Napoli oggi, diciamo, è considerato in una maniera ridotta, tale per cui ci sono dei comportamenti che non sono ammissibili, ed è all'occhio di tutti, risalta all'occhio di tutti il degrado che si vive. Vede, io ho lavorato diversi anni in Brasile, le posso dire che non c'è differenza tra qualche quartiera di Napoli e qualche favela brasiliana. Non esiste differenza. E se continuiamo a non vedere questo degrado, noi napoletani ci facciamo del male.
Va bene, grazie. Roberto, Genova, vai.
Ciao Cruciani, volevo dire, intanto riallacciandomi a questo discorso ultimo, sono d'accordo con Napoli che alcuni posti fanno schifo, ma io proporrei una cosa: facciamo dire a Maradona, che è il dio dei napoletani, di pulire e di stare un po' più attenti ai motorini in giro senza casco, alla rumenta che c'è in giro, perché loro ascoltano solo Maradona, cioè Maradona basta che dice buttatevi al ponte.
Questo è un buon suggerimento.
Questo potrebbe essere una cosa utile. Poi volevo ricordare Hermes Mattielli, intanto, non so se l'avete già fatto, ma penso di sì, che è purtroppo scomparso, ma da un punto di vista sono, non dico contento, ma...
Aspetti un attimo, aspetti. Beh, contento. Scarano? Pronto?
Chi è lei? Lei chi è?
Sono Cruciani, ciao. Sono lo stronzo. Sono lo stronzo. Mi hai dato dello stronzo, adesso ripetimelo. Adesso ripetimelo.
Guardi, gliel'ho già scritto. Lei non può offendere le persone.
Io non ho offeso nessuno.
Lei ha offeso tutte le persone per bene che abitano a Napoli.
Ma quando lei mai? Dovrebbe, ma assolutamente.
Lei dovrebbe fare la persona per bene una volta tanto. Allora non può lei generalizzare tutto un popolo.
Io non ho generalizzato nessuno.
Lei generalizza sempre.
Ma io non generalizzo niente. A parte
lei
che ho difeso
dice
Giletti.
Che a Napoli non si porta il casco. Non
Beh,
è
insomma,
vero.
In molte
ci sono
zone
persone che non mettono il casco.
Ma è una,
non è vero che c'è la spaccatura in ogni città.
Sono molti di più che in altre città.
Zone che ci puoi... guardi,
ma non succede in altre, non succede in altre città.
Lei è offensivo.
No, ma lei ha scritto.
Lei semina odio.
No, Scarano.
Lei semina.
Sì,
odio.
Vabbè, io semino odio. Lei ha scritto: non allora, venite a Napoli, che di stronzi ne abbiamo già abbastanza.
Di stronzi ne abbiamo già troppi.
E questa è una minaccia.
È una
minaccia.
Quella categoria di stronzi, i quali praticamente non fanno altro che buttare fango sul popolo napoletano.
Ma se vengo a Napoli che succede? Che succede se vengo a Napoli?
Mi fa dire qui.
Vabbè, ma che è un comizio? Okay.
Non ci sono persone sante, ma neanche ci sono tutti delinquenti.
Ma chi ha detto, chi ha detto che sono tutti delinquenti?
Ah, guardi, Scarano, quel cretino che ha parlato prima, che dice che è napoletano. Lui a Napoli non c'è mai stato.
Ma che ne sai?
Lui non ha, e glielo dico io, perché qua la sua domanda, che lei ha detto, ma quando sei venuto l'ultima volta a Napoli, lui non ha detto.
Ma quelle facci, che c'è?
Lui si ricorda il tempo di quando era militare. Qui stiamo parlando di quando c'era la crisi della spazzatura. Qua stiamo parlando di 20 anni fa. Ma non della realtà, le ripeto, la mia città può essere anche non perfetta.
Dovrei essere, perché sono uno stronzo?
Guardi,
io? Perché sono uno stronzo?
Anche non perfetta.
Perché sono uno stronzo?
Ma non è quel cesso che voi dite.
Perché sono uno stronzo?
Non puzziamo, voglio dire che l'unica città che puzza in Italia è Venezia, che quella è una cloaca cieca all'aperto. Ma Napoli può puzzare solo di mare.
Non
ci possono stare delle zone che sono sporche. Ci possono stare.
Ma perché non si rende conto? Perché non si rende conto della realtà? Cioè,
No, ma quale realtà? Ma lei c'è stato mai a Napoli?
Più volte,
viene a Napoli.
Più volte.
Generalizza.
Più volte.
Lei generalizza.
In incognito.
Lei generalizza.
In incognito.
Lei generalizza.
Lei vuole evitare di dire
scrivere,
lei...
Non sappiamo parlare.
No, quello io non ho mai detto.
Poi geni, siete tu solo voi. Voi solo siete geni. Tenga presente che noi siamo stati l'unica nazione seria fino al 1860. È chiaro? E me ne vanto. Io le ripeto ancora una volta, la mia città non è una città santa. Ci sono dei delinquenti, ma non siamo tutti delinquenti. È chiaro? È questo quello che mi fa incazzare. E lei non può generalizzare.
Ma io non sto generalizzando.
Come lo dica a tutta l'Italia, non ci venite. Non ci venite, se non vi piace, non ci venite.
Non venite a Napoli, che di stronzi ne abbiamo già abbastanza. Ma che c'entrano gli stronzi? Gli stronzi sono quelli che sono altri.
Perché lei continua ancora una volta a dire delle cose false.
Ma a parte che sono
generalizza.
No, vabbè, amico mio, allora, ma deve stare calmo, sennò ti piglia un infarto.
No,
aspetta,
guardi,
stai calmo.
A me non mi viene niente, io dico soltanto le cose.
Ma Giletti, che ne pensi di Giletti? Dimmi che ne pensi di Giletti.
Allora, Giletti ha sbagliato. Non nel senso che lui, la trasmissione, lui deve fare informazioni.
Non deve dare dei giudizi, Giletti.
No, io non voglio dare del dovete fare il mestiere di giornalisti. È chiaro, dovete raccontare la realtà. Quando lei dice che a Napoli non ci sono regole, è falso. Quando dice che lei non mettiamo il casco, falso. Napoli ci sono
c'è una buona maggioranza di persone che non mettono il casco.
Non è la maggioranza. Allora vede che lei a Napoli non c'è stato.
Sono venuto molto spesso, una città che peraltro mi piace anche, quindi non ho nessun problema.
Napoli.
Alcune zone la gente gira senza il casco è una cosa non vera. In alcune zone della città è così.
Pasquale, facciamo così. Napoli è come Zurigo. Napoli è come Zurigo. Siamo tutti d'accordo. È come Zurigo. È come Milano. È come Milano. È come Milano. Ma tu lo stai dicendo, dai.
Ma secondo lei. Allora, lei può dire quello che vuole, lei generalizza.
Facci che Napoli fa schifo, io non l'ho mai detto che Napoli fa schifo.
Allora,
penso che, come l'ha detto Facci, sia una frase condivisibile.
Facci non è mai stato a Napoli.
Ma non è vero, ci dice che c'è...
Alla sua domanda lui ha detto sì, quando facevi il militare, vabbè, certo, nel 1920.
Poi è tornato recentemente.
Guardi, facci secondo
me. Vabbè, ingegnere, a presto, ingegnere. Ciao.
Guarda, arrivederla.
Ciao. Io potrei raccontare un episodio fantastico che è successo a mia madre, ma io lo dico per ridere, non lo dico perché, però effettivamente secondo me accade solo a Napoli. C'era una volta mia madre si doveva imbarcare per la Sicilia con la macchina, no? Parenzo, stavo con un gruppo di amici, lei con un'amica e gli altri dietro. C'era la fila all'uscita dell'autostrada da Roma a Napoli. E io, ma ci siamo messi a ridere dopo un po', ma non è che abbiamo bestemmiato contro i napoletani. a un certo punto hanno praticamente bucato apposta le gomme, cioè messo qualcosa per terra per bucare le gomme, oppure bucarle con qualcosa, non so che cosa, perché poi subito dopo c'è una, un'area di servizio dove ti cambiano le gomme, chissà perché, con un gommista accanto.
Ma va, dai,
sì,
va,
ti giuro, guarda, su mia figlia.
Ma allora, c'è anche del genio in quello.
No, assoluto, genio assoluto. Dopodiché, però, nel trambusto generale della fila della coda d'estate per prendere il traghetto lì all'uscita dell'autostrada, ti fottono qualsiasi cosa, soprattutto se sei una donna un po' distratta. Mia madre era un po' distratta, gli ha rubato a quella deficiente, non so, credo, 1.000 euro in contanti.
Quella deficiente,
no?
Chi?
Perché
no,
porta 1.000 euro in contanti dietro, certo, cioè, si era portata 1.000 euro in contanti, pensa, 1.000 euro in contanti, non so per pagare cosa, gli hanno fottuto la borsa, documenti, eccetera.
Non so
con 1.000 euro
che
in contanti.
Questo episodio,
ma
suo,
chi se ne frega, è uguale, ma se non è contenta, si sa, pazienza. Cioè, è andata lì, è andata a Napoli e si è fatta fottere 1.000 euro in contanti dalla gente con i motorini che hanno aperto i vetri, non so che cosa, le portiere a Napoli in coda, capito? Però diciamoci la verità, queste cose qui succedono solo a Napoli. C'è anche del genio, perché si mettono a posto, individuano le persone, ti bucano la gomma, ti fanno cambiare dal gommista le cose. Ma è così, è solo a Napoli succedono queste cose. Però per me la genialità, io non ci metto piede, però la genialità, cioè.
Lei è offensivo. Lei semina odio.
Oh, ragazzi, però.
Lei semina,
sì,
odio.
Ho capito, abbiamo capito. Adesso, però, cambiamo un attimo argomento perché sono incazzato per una vicenda. Abbiamo con noi l'avvocato Giacomo Marini, che è legale di Maurizio Falcioni. Buonasera. Buonasera, avvocato.
Buonasera, Cruciani.
Come stai, innanzitutto? Diamoci
sto
del
molto
tu.
Bene,
diamoci
grazie di aver chiamato, perché avevo bisogno di dire qualcosa, se voi me lo chiedete. No. Sì.
Assolutamente. Allora, l'avvocato Marini è il legale di Maurizio Falcioni. Chi è Maurizio Falcioni? È quel signore, quel ragazzo che ha pestato, ha massacrato di botte la sua pseudo fidanzata, che per me non era la fidanzata, perché uno che è fidanzato non si comporta in questo modo, l'ha resa praticamente una disabile, una vegetale, e adesso ha avuto uno sconto di pena da 20 a 16 anni. Senza essere troppo tecnici, avvocato,
sì,
perché ha avuto questo sconto di pena?
Devo dire che non conosciamo le motivazioni della sentenza,
vabbè, d'accordo,
né in male né in bene, quindi lo potrò dire con certezza all'esito. Presumo, anche alla base, sulla base della lettura del dispositivo, che sia stato un ricalcolo della pena.
Cioè?
Cioè a dire, hanno detto, per questo fatto non irroghiamo anni 20, bensì anni 16. Non toccando il fatto, questo,
no,
almeno
però,
è quello,
scusi,
che...
ci sarà la buona condotta, il pentimento, ha chiesto scusa 1.000 volte, anche se le scuse pare che non siano state manco accettate in realtà.
Le vorrei dire questo, lui fino adesso non aveva mai dato segni di pentimento, invece attraverso un percorso che anche mio tramite lui sta cercando di fare, ha chiesto il perdono della famiglia e si è pentito, perché in effetti questo è avvenuto dopo mesi e mesi di detenzione.
Vabbè, si è pentito, è... si è pentito, poi... ci sarà qualche motivo per cui hanno tolto questi 4 anni, non sarà solamente una cosa tecnica, cioè è l'Italia, purtroppo, dico io, da 20 a 16 anni, cioè secondo lei 16 anni è una pena giusta per quello che ha fatto o no?
Vorrei essere chiaro per evitare equivoci, il fatto accaduto è gravissimo.
Vabbè, ma quello lo sappiamo.
E lo sapete tutti quanti, me compreso, eccetera. Però poi ci sono dei meccanismi tecnici sulla base dei quali non si può dare una pena superiore all'omicidio per un tentato omicidio, o peggio ancora per delle lesioni gravissime, quello che noi ritenevamo fossero, cioè a dire, è stata erogata una pena in primo grado che noi abbiamo valutato eccessiva.
Cioè era 20 anni, erano troppi secondo te?
A mio modesto parere, per il fatto accaduto, diciamo a livello tecnico sì, poi a livello umano...
Vabbè, lascia perdere, secondo te sono troppi 20 anni per avere reso praticamente disabile una ragazza?
Beh, lei messa in questo modo, lei mi mette con le spalle al muro.
Ma no, ma
allora non sarebbe sufficiente neanche un ergastolo o due in messa così.
Ma perché allora dice dal punto di vista tecnico? Non ho capito. Cioè la legge è quella, cioè,
perché le leggi in Italia permettono il fatto che se
o lui sostiene, che è ancora interessante, o l'avvocato sostiene che va rivista quella tipo di pena, anche questo potrebbe essere interessante, cioè va abbassata. Va fatto,
no, l'avvocato dice questo, se la legge, come dire, applica per quella pena quella sanzione, non potete prendervela con il Falcione o peggio ancora con il suo avvocato, se
no,
si chiede solo l'applicazione della legge.
Ma per lei è troppo 20 anni o è troppo poco?
Sì, ha detto che è troppo,
posso esprimere un giudizio umano, le ripeto, a livello umano potrebbe essere troppo, troppo poco, a livello tecnico ci sono dei meccanismi prefissati, capisce il discorso qual è?
Ma che personaggio è Falcioni?
Non posso io fare commenti su miei clienti, è un personaggio davvero Io ho detto nella discussione finale che anche lui è vittima di se stesso, perché figuriamoci se una persona sana di mente va a commettere questo reato, tant'è vero che abbiamo chiesto la perizia anche in appello.
Ma è sanissimo, è semplicemente ha massacrato di botte la fidanzata per ossessioni, per gelosie, eccetera.
Sì, ho capito, ma lei sa che nella pratica giudiziaria ci sono tutti i giorni persone
per lei è
che
matto?
Preda raptus ammazzano il padre e la madre, no? Ma queste sono persone che poi vengono valutate come squilibrate, oppure ammazzano i figli e via discorrendo.
Ecco, secondo lei uno è un matto, uno squilibrato, gli va riconosciuto?
Non è un matto in senso dispregiativo, è una persona che noi abbiamo chiesto e secondo noi è una persona che merita un trattamento psichiatrico, perché è una persona
è un disturbato,
che
sicuro
è stata giudicata un periodo di parte insana di mente, via dicendo.
Dunque, secondo lei dovrebbe uscire dalla galera?
No, non mi faccia, non mi tiri dentro.
No, ma voglio dire, se tu mi dici, scusami, Giacomo, se tu mi dici che è infermo di mente, allora un infermo di mente non sta in galera, sì, sta da un'altra parte.
Ci sono dei posti specifici, non è che questo va in giro a sparare
ma
gente.
No, non dico libero, ma va messo in un carcere psichiatrico.
Guardi,
come si chiama?
Rispondo alla tua domanda con un esempio tecnico, preciso e umano, così accontentiamo pure giustamente il lato, come dire.
Tu non devi accontentare nulla, mi devi dire quello che pensi. No, non
devi
accontentare
quello che pensi. Io penso questo: se una madre arriva a uccidere il proprio figlio, va al manicomio criminale di Castiglione delle Stiviere, vicino Mantova.
Che non c'è più.
Esatto.
Vabbè, comunque va al manicomio criminale. E dunque Falcioni dovrebbe andare, a parte che il rapporto fidanzata non è lo stesso, ma comunque.
Vabbè, sono posto da essere d'accordo, le ripeto, non mi fate confondere la posizione di cittadino o di essere umano, come anche, se permettete, anche un avvocato lo è, con quella di tecnico del diritto, come allora, in questo caso sono stato costretto ad essere.
Da essere umano, come lo consideri? Che definizione dai di Falcioni, come uomo, come personaggio? Da essere umano.
Questo lo posso dire, diciamo, da una vittima di tutta la situazione, che lui è tossicodipendente, diciamo, ha avuto un'infanzia di un certo tipo, non si è inserito nella società, ce l'ha col mondo, cioè vanno studiate queste cose tutte dette e scritte da periti,
ho capito, ma allora uno così non può stare in carcere, dillo,
deve stare in carcere,
questo lo puoi dire, Giacomo, uno così non può stare, tu mi dici tossicodipendente, psicopatico, hai tracciato
però
un quadro,
nemmeno può andare in giro a fare fatti del genere.
E dunque dove deve stare?
Sarebbero dei trattamenti previsti con dei luoghi idonei che non siano i vecchi manicomi criminali, quelli visti nella letteratura e nella cinematografia.
Ma in carcere rischia di che cosa se resta in carcere?
Lui attualmente rischia di stare in un posto che non gli compete, però noi non abbiamo puntato alla non detenzione, ma soltanto a un trattamento diverso per l'incapacità totale o parziale di mente.
Vabbè, un attimo che c'è la pubblicità, però cerchiamo di uscire dal discorso tecnico, dai.
Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene.
La Zanzara.
Allora ragazzi, siamo con l'avvocato Giacomo Marini, che è il legale di Maurizio Falcioni. Maurizio Falcioni è quello che ha massacrato di botte la sua fidanzata riducendola a una vegetale, condannato a 20 anni in primo grado, è stato, non dico graziato perché non è stato graziato perché sta ancora in galera, però ha visto la sua pena ridursi a 16 anni, cioè 4 anni in meno. A mio parere è...
Dopo quanti di carcere già fatti?
Non lo so quanti ne ha fatti,
4,
avvocato?
No?
Allora, è stato arrestato all'inizio del 2014.
Ah, poco, un anno ha fatto, dai.
E da quel giorno io volevo dire questo.
Un annetto, aspetta un attimo, avvocato. Il punto fondamentale è questo.
Ha fatto un anno, gliene restano 16, giusto?
No, 15 ne restano. 15. Il punto fondamentale è poi non li farà questi qua. Cioè, non li farà tutti questi anni. Perché in Italia succede questo: che tu massacri di botte una persona, la riduci come un vegetale, e alla fine te la caverai in una decina di anni. Questa
Posso
è la cosa da
in disaccordo con lei, Cruciani.
Ma dai, non li farà. Dimmi quanto farà alla fine,
allora,
dai.
Dobbiamo fare una premessa. È stato scritto e detto che l'avvocato si è abbracciato con
beh, lo dice il padre della ragazza.
Ma non è assolutamente vero.
Ma che ha visto? Che è un pazzo, il padre, scusa, non ho capito. È un deficiente, avrà visto le immagini, no?
No, chiedo scusa, non ci sono state immagini, era presente in aula. Io non so lui.
Era presente, avrà visto la scena, dico. Avrà visto
io
la
vorrei
scena.
Precisare questo. Primo, gli avvocati, parlo per me e tanti altri bravi colleghi che esistono e che conosco, non sono i complici dei detenuti o degli imputati.
Vabbè, ma questo è d'accordo, io voglio
Siamo
capire una... ma hai dato le pacche sulla spalla, ma sarebbe anche normale perché gli hai fatto prendere 4 anni di meno,
allora,
l'hai abbracciato, ti sei messa a ridere con lui, sì o no?
vorrei smentire il criterio tecnico che chi fa quello che lei ha detto la passa liscia o gli danno una
medaglia. Però prima devi rispondere alla domanda: hai sì o no dato una pacca sulle spalle al tuo assistito,
no,
signor Pacioni?
L'ho salutato e anzi devo dire che lui credo non abbia neanche percepito
allora
la
il padre
in bene o in male di questo secondo provvedimento giudiziario.
Allora il padre della ragazza è rincoglionito?
No, io non mi posso permettere, non mi faccia
e
dire cose
lo dice?
Che...
E perché lo dice allora?
Non mi interessa, non so se bisogna chiarirlo, a me francamente capisco il dolore del padre, gli sono vicino con tutto il mio cuore da uomo.
Ma non ti fa un po' schifo difendere il signor Falcioni?
Come dice, scusi?
Non ti fa un po' schifo difendere Falcioni?
No, perché la difesa è una difesa tecnica, è prevista dal codice.
Vabbè,
così
grazie,
come accettiamo che vengano date le pene, dobbiamo accettare che ci siano gli avvocati, se no torniamo al gobbo di Notre Dame.
Certo.
Messo con la ruota di legno davanti alla chiesa e preso a bastonate finché non muore.
E magari questo qua
facciamo quello, ma non è un problema mio.
Esatto, magari questo qua è il gobbo di Notre Dame.
Non so se lo sia, potrebbe darsi che anche fisognomicamente gli rassomigli, ma
cioè,
non
assomiglia al gobbo di Notre Dame.
No, insomma, potremmo dire, non possiamo fare dell'ironia su queste tragedie, no?
No,
però,
io non sto facendo ironia.
L'inquisizione, la tortura, vogliamo cavargli gli occhi e tutto.
No,
allora,
ma almeno 20 anni tutti filati glieli vogliamo fare oppure vogliamo liberarlo dopo 10 anni?
Ecco,
questo è il punto fondamentale.
Io 30 anni fa ho deciso di non fare il giudice proprio per questo motivo, perché io faccio l'avvocato, che è un discorso completamente diverso.
Ma questo lo sappiamo che fai l'avvocato, sto dicendo. Ho capito, capisco che fai il tuo mestiere e capisco anche che non ti faccia schifo perché bisogna.
No, ma mi è capitato di stare, come si dire, dalla parte delle vittime, no? Perché non è che lo difendiamo solo col
criminale. Oddio, di solito mi sembra che hai difeso pure un pedofilo o cose di questo tipo.
Ma mo più di uno, sempre questo.
Cioè,
certo.
Sei pure specializzato nella pedofilia?
Non c'è una specializzazione, c'è
un
personaggio violento,
un personaggio
violento.
Anche ragazze stuprate e. Come dire, ho avuto parenti in famiglia che hanno fatto la parte civile.
Ma se
per
tua figlia, se tua figlia di non
ma
so
noi
quanti
facciamo
anni,
parlare i nazisti,
se,
scusami,
se tua figlia avesse preso avesse preso un sacco di botte, fosse stata massacrata, tu quanti anni vorresti per quella persona lì?
No, lì si risolve il problema da uomini, non da uomini di legge.
Cioè?
Ha ragione.
No, però lei non mi faccia dire, cioè,
no,
cioè
che vuoi, l'ammazzeresti?
Figli, quindi non posso
l'ammazzeresti tu?
Ove, guardi, io sono stato uno dei più grandi oppositori dell'opposizione all'abolizione del delitto d'onore, cioè mi sono espresso male.
No,
io ero a favore del delitto d'onore, perché se io trovavo la figlia che veniva fatto qualcosa di male, la potevo uccidere e prendeva 2 anni
cioè,
di carcere.
Cioè tu sei a favore della sostanzialmente della legge del taglione?
Assolutamente sì.
Ma l'istinto, l'istinto di chiunque, però ha ragione su questo,
non
è vero.
Ho sentito che sta cavallano le voci, può ripetere?
No, ma tu mi stai dicendo una cosa incredibile. Tu mi stai dicendo che tu, se ti succedesse la stessa cosa che è successa alla povera ragazza, come si chiama, non me lo ricordo nemmeno.
Chiara,
sì, se fosse successa la stessa cosa a tua figlia,
alla quale va tutto il mio rispetto.
Vabbè, ma questo è inutile dirlo, è abbastanza chiaro. Tu avresti ammazzato con le tue mani quella persona, giusto?
Allora. Non posso rispondere, questo è un programma a diffusione nazionale, non mi può fare.
Ma l'hai detto prima, avrei risolto la cosa da uomo, ammazzandola.
Ma chiunque avrebbe pensato questa cosa.
Un articolo del codice penale che se uno trovava la moglie, la figlia, la sorella, eccetera, eccetera, poteva uccidere il reo, il responsabile, quello che fosse, e prendeva una pena bassissima. Ci hanno fatto film sopra con Mastroianni.
Beh, tu sei a favore di questa cosa qua.
Allora, quando fu abolito, pensando che la legge fosse a favore delle donne e non discriminava più...
Ma è una follia, è chiaro che non si può fare una cosa del genere, no?
Quindi lei mi chiede un parere da uomo che io non posso darle.
Vabbè, ma dai, l'hai già dato, su, non fare il coniglio adesso.
Lei si sta tirando per i capelli.
Già,
è chiaro che voglio dire...
Ti saresti fatto giustizia con le tue mani al posto.
Ma guarda, io non ho difficoltà a dire che non mi sono sposato mai. Io ho 56 anni.
Perché non
anni.
Ti sei sposato?
Perché se avessi trovato mia moglie che mi tradiva l'avrei uccisa. Ma siccome non sono sposato, non lo faccio.
Siamo veramente alla cosa. Avvocato, lei è un genio. Cioè, sta dicendo una cosa che io penso che se trovo a letto mia moglie che scopa con un altro, faccio le feste, metto fuori, accendo.
Ma guarda, io non le nascondo, caro Cruciani, che io. Premesso che ho per lei una stima indefessa da mesi, anni. Allora, premesso questo, io ho deciso come i preti di non sposarmi
perché
non sia mai ti capita una cosa del genere, cosa fai? Ecco, la domanda di Cruciani, ti succede una cosa del genere, cosa fai? Uno può essere anche
ammazzi,
che faccia questo.
Ammazzi.
Però dopo c'è l'ergastolo, capisci che voglio dire?
Lo so, però dimmi una cosa a Giacomo, che sei molto simpatico, ma... Anche se poi sei
torniamo
no, aspetta,
no?
Adesso voglio divertire un attimo, adesso divertiamoci un secondo. Io voglio capire una cosa: trovi tua moglie dentro la stanza con un altro, l'istinto pigli la ammazzi, no? Cioè questo
fossi sposato e fossi la moglie, sì, potrei anche ucciderla.
Potresti anche ucciderla.
Non ho difficoltà, no, nel senso che io non posso fare l'esempio perché non sono sposato.
E se la trovi con una donna?
Vabbè, questo, non so, alcuni direbbero beh, partecipo alla festa, ma insomma, queste sono cose un po' troppo ironiche. Data il tenore del programma.
Ma non è che se no, come dato il tenore del programma? Il tenore del programma è proprio quello, cioè nel senso che ti piacerebbe invece se fosse con una donna.
Diciamo. Beh, guarda, lei sta facendo domande di tipo psicosessuale adesso. Insomma, sono cose
non è manco sposato.
Non sei manco sposato, dai.
Vabbè, comunque andiamo al punto.
Sì, andiamo al punto. Ma il punto è molto semplice. Questa persona ha avuto 4 anni di meno e la ragazza è un vegetale sulla sedia.
Ma sono
rotella.
Meccanismi legali.
Ok, ma se questo qua
Marini,
hai detto,
diciamo,
se questo qua hai detto che è.
Guarda, dirò di più: se lui dava dei soldi alla famiglia, il giudice era obbligato. Siccome lui è nulla tenente, ancora non ha potuto fare un risarcimento.
Era obbligato a fare un'altra riduzione.
Ecco, vengo proprio. Lei dica questo ai suoi ascoltatori, cioè dica la verità, cioè quello che sta nel codice. Se lui avesse fatto un'offerta vincolata su un libretto bancario, insomma, in modi che
quanto avrebbe preso? Quanto avrebbe preso?
Il giudice sarebbe stato obbligato, ma non perché il giudice è bravo o meno bravo, l'avvocato è bravo o meno bravo. Ci sono dei meccanismi tecnici, cioè.
Vabbè, ma l'abbiamo capito, ma qui non c'è solo purtroppo è la legge italiana che consente una roba di questo tipo. Questo si deve fare minimo 20 anni, avvocato, 20 anni dentro.
Ah, guardi,
20 anni dentro, in galera. Allora, dai, su, ma è normale. Questa l'ha ridotto un vegetale. Ma non deve passare nessun messaggio. Deve passare il messaggio che questo qua è un criminale, anche perché ha chiesto scuse. Dunque è lucido nel chiedere scusa, è lucido. Adesso lei me lo sta dipingendo come un matto. O è matto e dunque non può chiedere scusa.
Ma guardi, non lo dico io, l'hanno detto i periti, non l'avvocato
Mariga,
non è all'altezza.
Periti di parte.
Beh, vabbè, periti di parte, cioè, ma pure il periodo d'ufficio, se vuole io posso darle lettura. Adesso
vabbè,
non ho
questo
qui
qua
con me.
Quanto uscirà? 2-3 anni esce.
Perché ha detto il perito che pur essendoci il periodo del pubblico ministero, pur essendoci dei gravi disturbi, può sopportare un processo, cioè sopportare nel senso.
Comunque lei ha detto una volta, avvocato, non è senza colpa nemmeno lei, dal mio punto di vista, perché una volta lei ha detto, lui ha agito senza immaginare le conseguenze.
E questo è vero, però.
Ma ho capito, ma se uno picchia una persona, ma che vuol dire? Anch'io, però, non ti volevo ammazzare, finisci sulla sedia a rotelle, ma che vuol dire?
No, vabbè, ma c'è il dolo eventuale. Lei giustamente dice: se io guido la macchina a 300 all'ora, posso immaginare di fare un incidente e il passeggero muore.
Ha pure infierito sulla povera Chiara, ha pure insistito, l'ha detto lui.
Io, guardi, non, io tra l'altro.
Dice: è stata una disgrazia. Perché dice lei è stata una disgrazia?
Tra l'altro.
Giacomo, perché hai detto che è stata una disgrazia?
Che non ho seguito il processo pure. In primo grado. Qui è stato fatto un rito abbreviato. È molto
vabbè, ma questo non ce ne frega niente. Perché hai detto che è una disgrazia?
No, glielo spiego perché.
Ma non è una disgrazia.
Secondo noi lui non in pieno possesso totalmente o parzialmente delle facoltà mentali ha compiuto questo gesto insano, non poteva prevedere le sue conseguenze.
Ma tutti così dicono quando uno si accanisce contro una persona, ma che vogliamo fare, avvocato?
Questo è vero, ma non spetta a me giudicare, tanto è vero. Però vede, io vorrei che passasse questo breve messaggio.
Arrivaio questo messaggio.
No, il messaggio deve essere, non è che gli danno la medaglia
che se lei,
qua.
Il messaggio è che se lei vede nella camera da letto sua moglie che tromba con qualcuno, la ammazza.
Storia,
quello è stupendo.
Questo è chiaro.
Quello l'ho trovato una cosa meravigliosa.
Mi è stato precluso di sposarmi dal mio codice morale.
La cosa incredibile è che queste cose io non le sento più perché sento ormai il contrario. C'è una pressione.
No, io le dico proprio. Guarda, io ho fatto già un programma in televisione dove le ebbi a dire ai tempi in cui c'era il Grande Fratello, le prime edizioni.
Sì.
Dice, ma queste sono cose che fanno dei ragazzi di bassa cultura, di bassa. No, chiamarono me un avvocato. Dice, ma lei farebbe. Cioè, certo, io ho 2 lauree, parlo 4 lingue, ma lo farei. Che c'entra? Di fronte al sesso, al sentimento sono tutti uguali, no?
Ma ammazzare addirittura, avvocato!
Ma che c'entra? Questa è una cosa che
lei è uno geloso.
Non essendo sposato non posso uccidere mia moglie.
Ma lei è proprio possessivo, uno che ha una gelosia pazzesca nei confronti delle donne, cioè è proprio una cosa incredibile.
Ma parla di me o di Falcioni?
No,
scusi.
Di lei, Falcioni che dobbiamo.
Vabbè, io non voglio rivelare particolari.
Cioè, praticamente lei è come il suo assistito, praticamente. Ammazzerebbe,
sì, uguale, sì.
Ammazzerebbe una bella. Scusi,
confusione totale dei ruoli, certo. Pensi che alcuni avvocati a pagamento farebbero la galera al posto degli imputati, no?
Perché?
Se li pagassero, no? Vabbè.
Dice.
Era la barzelletta sugli avvocati,
ah,
no?
Ecco, vabbè.
A pagamento uno andrebbe al posto.
Vabbè,
loro.
Avvocato, la ringrazio, a presto.
Ma guardi, io ringrazio, mi auguro di essere stato.
No, non è stato chiaro, però non fa niente, è uguale, va bene lo stesso. Ciao.
Non sono stato utile.
Ciao, arrivederci.
Vabbè,
ciao,
arrivederci. Ciao.
Datemi un paio di corna e vi solleverò il mondo.
Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa.
Vi presenta La Zanzara.
Ma sai che questo fatto di essere cornuti è anche eccitante?
Allora, questa frase di Vittorio Feltri dovrebbe essere distribuita praticamente nelle scuole italiane sin dalla...
No, ma io non discuto, se vi piacciono le corna.
No, ma dovrebbe essere distribuita per evitare... No, ma per evitare, al di là delle corna, al di là di vedere la propria compagna o moglie montata da un altro, come hai detto tu l'altro giorno.
Beh, no, tu l'hai auspicato.
No, l'hai detto tu,
hai utilizzato
questa frase.
Virgolettato.
Assolutamente,
diciamo.
Anche, ho detto anche di peggio, sai, per questo. Il punto è un altro. E di fronte alle ossessioni, di fronte al possesso, di fronte alla gelosia, di fronte alla follia che porta inevitabilmente a quello che è successo alla povera Chiara da parte di questo tizio
Falcioni, ma non è proprio così, diciamo.
Beh, il rimedio estremo è questa dose di assoluto cinismo, è questa dose di assoluta realtà basta con i legami forti ancestrali che portano alla distruzione della coppia, che portano anche agli omicidi che sappiamo, perché in fondo c'è questo, capito? E la frase di Feltri dovrebbe essere, come dire, propagandata, diffusa a futura memoria in tutte le scuole italiane sin dal periodo, credo che dalle elementari, ecco, dal periodo infantile.
È meglio evitare il matrimonio che evitare un amante.
Che perle di saggezza. Dunque, la cosa incredibile che abbiamo sentito prima dall'avvocato del signor Falcioni è quella, secondo me, perché la psicologia delle persone è interessante, no? Quando uno dice io non mi sono sposato perché sono talmente geloso, io non ho l'istinto di ammazzare a pistolettate mia moglie sorpresa a scoparsi un altro,
però sui figli
io sono l'estremo, sono contento.
Perché sei un caso patologico, ma se uno mi chiedesse se facessero mai Dio non voglia qualcosa a uno dei due figli, qual è il tuo istinto? Ma io ti direi ovviamente quello di
sì, però lui non l'ha messa solo come istinto.
Io stesso poi te lo dico, siccome siamo nello stato di diritto e ti dico guarda, francamente non avevi neanche la forza di farlo.
Vabbè, senti, cambiamo argomento. C'è un gruppo di animalisti, anzi non solo gruppi di animalisti, i veterinari di Torino, che rompono i coglioni a quel genio assoluto, a quel signore straordinario, quel veterinario cacciatore, il quale ha avuto, come dire, la sventura di vedersi pubblicata su un sito la sua foto con un leone appena ucciso. Questo non ha fatto nulla, si possono amare gli animali in maniera anche viscerale e cacciarli. Si può amare la natura e andare a caccia, si possono amare tutte le specie animali e cacciarle e uccidere i leoni e uccidere gli uccelli e uccidere gli elefanti. Perché questa la cosa, anzi,
sì,
ti dico la verità.
Però è strano che lo faccia un veterinario.
Ma non
questo...
è strano, è normale,
cioè,
è normale.
Adesso, assurde le minacce,
ipocriti.
Ovvio. No, però è strano perché giustamente sarebbe come se un medico...
Sì, ma ti pare possibile a te che adesso i veterinari di Torino, del Piemonte, chiedono di cancellare dall'albo dei veterinari quel tizio semplicemente perché vedono una contraddizione tra salvare gli animali e ucciderli?
Questo credo sia una follia, a meno che nel codice deontologico dei veterinari
sorta
di giuramento.
Vogliono radiare questo Ponzetto. Vogliono radiare il povero Ponzetto. Bisogna fare una campagna qui, assolutamente. Andiamo a Napoli, Gianni, vai.
Ciao Cruciani, buonasera, sono Gianni, l'imprenditore napoletano.
Dimmi.
Senti, premettendo che i problemi ci sono, come non in metropoli, magari non ingigantiti come hanno fatto credere tramite i media, però se mi permetti, voglio sottolineare una cosa importante, che tra tutte queste negatività che raccontano c'è anche una cosa positiva. Non so se lo sai, in provincia di Napoli, a Nola,
ci sono tante cose positive.
No, ti spiego.
Ci sono tante cose positive.
Nola.
Tante piccole
Cisti
cose
Nola.
Positive. È inutile che me ne elenchi una.
No,
vabbè, d'accordo, che succede a Nola?
Il Cisti Nola, che praticamente è il più grande centro in grosso sud del sud Europa. Ci sono 9.000
centro in grosso, non è una cosa né positiva né negativa. Non lo so, per qualcuno sarà positiva.
No, però se mi fai parlare, dai, ho aspettato un'ora al telefono. Praticamente ci lavorano. Ci
vabbè, ma Gianni,
non
è che cazzo me ne frega il Cisti di Nola, scusa, abbi pazienza, parlami di una cosa. Il Cisti di Nola, amico mio, dai,
allora,
su. Ma che me ne frega il Cisti? Parlami di un ragazzo di Napoli che magari si è dovuto fare un culo così per aprire un'impresa, no? Il Cisti di Nola.
Io sono un imprenditore, io praticamente rispetto a un imprenditore del nord parto con la retromarcia. Sai perché?
Appunto, lo dici da solo.
Napoli è diventata a causa del coglione del sindaco, un grande coglione, è diventata la capitale europea di lavavetri.
quando di prima
e poi i lavavetri sono arrivati con
però guarda non dipende solo dal sindaco, esatto. Cioè la civiltà, capito, di un posto non dipende, cioè, dall'amministrazione, certo, ma anche dalle persone che ci abitano,
sicuramente,
cioè tutti noi possiamo tenere in ordine la nostra strada, perché voglio dire, non è che ti obbliga nessuno a buttare la cartina per terra.
Io sto dicendo che un problema, io ti dico che la colpa ce l'hanno anche i cittadini, io in primo,
ma sono parlo di Napoli in generale,
esatto. Napoli è un bel panino che tutti vogliono mangiare. Hai visto quante
ficcioni? Gianni, io lo sai che non ho capito. Gianni, sai che io non ho capito il motivo per cui sei intervenuto?
Io sono intervenuto per farti dire che oltre alle cose negative
ci sono anche le cose positive. Mazza, che intervento! Che intervento! Mi sto sciacquando. Guarda, mi sta venendo l'acquolina in bocca per l'intervento che hai fatto. Oltre alle cose negative, ci sono le cose positive. Mamma mia, che originalità! Che pensiero meraviglioso! Ma dai, non rompere i coglioni, dai. Mario da Milano, non rompere il cazzo con queste stronzate. Mario da Milano, dai. Forza. Pronto? Mario, ma io mi fanno impazzire queste cose, guarda, mi fanno è da tempo che non mandavo a fare in culo un ascoltatore, cioè non è possibile, uno che dice da tempo, ti assicuro che mandavo proprio così a fare in culo un ascoltatore, era un sacco di tempo, uno non può dire, beh, volevo dire che oltre alle cose negative ci sono le cose positive, ma intervieni da un'altra parte, intervieni la mattina in qualche trasmissione, intervieni a un'altra radio, non intervenire qui e dire questa banalità, Mario, dai.
Pronto?
Forza.
Pronto?
Amico mio, ti ascolto, dimmi.
Sì, sono Mario, ma chiamo da Milano.
Chiami da Milano, lo sappiamo, Mario da Milano, l'ho detto prima io, Mario da Milano, non ti preoccupare, no, Mario da Milano.
Vabbè, comunque niente. Niente, volevo premettere questo, che la tua è una trasmissione non di approfondimento, ma di
su questo non c'è dubbio, lo sappiamo già, dunque andiamo avanti.
No, lo sappiamo, ma gli ascoltatori che chiamano non riescono a capire, quindi è inutile che si arrabbiano. Che fai delle battute su Napoli oppure dicono
io non ho fatto nessuna battuta tra l'altro, no, su Napoli, cioè, non ora Giletti se l'è presa con Napoli, Facci ha detto che Napoli fa schifo e ve la prendete tutti con me semplicemente perché ho detto che dicono delle cose ovvie,
sono
gente appassionata di questo paese, sia Giletti che Facci, che li conosco personalmente, sono persone, aspetta, fermo lì, sono persone appassionate di questo paese che hanno a cuore, oltre che naturalmente come è normale il loro portafoglio, la loro carriera, la loro vita, la loro professione, hanno a cuore le sorti di questo paese e pensano che Napoli purtroppo sia un piccolo buco nero all'interno di questo paese. Quando dice Facci che Napoli fa schifo, non vuole dire che vorrebbe distruggere Napoli. Dice semplicemente che a Napoli ci sono problemi che si trascinano da anni, che sono diversi da qualsiasi altra città europea e mondiale. È un caso unico al mondo. Chiaro? Non mi sembra una cosa così folle. È la realtà e molti napoletani che mi ascoltano sono d'accordo con me. Sono d'accordo con me. Chiaro?
Mi fai parlare?
Ma oggi sono andato a funerale la madre di Sgarbi, è venuta la cosa sgarbiana di ripetere le cose quattro
volte. Volevo dire questo, che lo faccia Facci per radio.
Ma non me ne frega niente, lo Facci, che cos'è? Che cos'è che non lo può dire? Perché è stato a Napoli quattro volte, non lo può dire?
Allora. Lo può dire benissimamente, tanto è un programma di intrattenimento.
Ma che c'entra questo? Qui, amico mio.
Che lo dica poi in programmi di approfondimento. Quello è sbagliato, perché se nei programmi di approfondimento, no?
Ma non esiste l'approfondimento in televisione, l'approfondimento dura, sono i reportage di quattro ore, non vuol dire niente. È chiaro che anche l'Arena è un programma di intrattenimento, ma è normale che sia così.
Io ti dico che ho girato il mondo e l'Italia, ho avuto residenze in tanti posti, è possibile, adesso che vivo a Milano non è da meno di Napoli. A Milano c'è merda.
Senti, se tu vuoi paragonare la qualità della vita, allora, ma perché in tutte le classifiche? Perché in tutte le fermo là, perché hai detto una cosa, a Milano non è da meno di Napoli, cioè secondo te a livello di sporcizia, di spazzatura Milano non è da meno di Napoli. Ma sei alla follia! Sei alla follia!
Esci dall'area dei signori.
Ma io frequento tutte le periferie milanesi, non ti preoccupare.
Prova ad andare un po' a Via Pavia, ti devo elencare le zone.
Ma non c'è, ma non fare parole. Vabbè, allora
quelli che lavano i vetri.
Quelle che fanno in tutte le città ci sono.
Ti posso dire una cosa, francamente ti posso dire una cosa, Mario. Allora, non si capisce per quale motivo nelle classifiche sulla qualità della vita, tutte le classifiche, non solo di questo.
Sì, ma bisogna vedere che le false classifiche.
Vabbè, sono tutte false, allora tutti ci inventiamo tutto.
Però guarda che non fai il bene della tua città se non riconosci le cose che non vanno. Cioè io queste cose qui, gli scudi, cioè non si può mettere il dito nelle cose che non funzionano. Tu non stai difendendo Napoli in questo momento.
No, ma è la solita difesa, succede anche da altre parti.
Ma in realtà non la stanno difendendo, perché stanno avallando un modello che invece deve essere cambiato. Quindi non fai il bene della città che ami.
Vabbè, ciao.
Who?
D'Agostino su Papa Francesco. D'Agostino su Papa Francesco ieri sera a Piazza Pulita, come lo scemo che sta a Palazzo Chigi, c'è Papa Francesco e Renzi, due scemi.
Ma Francesco, riesce il racconto che fa Gianluigi Nuzzi, allora, questo racconto drammatico di Francesco che non Francesco ce la fa? Dice,
voglio la chiesa dei poveri.
Ma ce la fa, sta riuscendo, non ce la fa.
È come quello scemo che sta lì a Palazzo Chigi. Che può fare?
Impossibile avere una chiesa dei poveri, ha ragione D'Agostino, cioè, ma di che stiamo a parlare?
No,
cioè, quando? Ma è perché è impossibile?
Non è vero, ad esempio esistono un sacco di missioni nei paesi del terzo mondo.
Ma che
dove
cosa strana, ma non me ne ero accorto.
E allora non
ma
è vero che non c'era.
Sai che non mi ero accorto che ci sono le missioni nel terzo mondo?
Allora, è vero quello che dicono questi
cazzo,
due libri?
Mamma mia, che cosa?
Ma allora devi dirla tutta.
Minchia,
però.
Ragazzi, oh, ma no, sai ma che non lo sapevo?
Hai detto.
Abbiamo scoperto che ci sono le missioni nel terzo mondo.
No, ma nella foga di dire la stronzata più forza.
Ci sono le missioni. E abbiamo scoperto
allora,
che ci sono le missioni.
La chiesa povera,
ma è stupendo,
esiste.
No, ma no.
È la curia
no.
di Roma che è
corrotta. Che scoperta.
Allora, siccome a te però la notizia, quella che tu chiami la banalità, cioè ti piace solo la stronzata rilanciata.
Sarrabbia, guarda,
La chiesa
Alessandro
va chiusa.
Adesso
abolita.
Parla di altro, guarda.
Cruciani due punti. La
Alessandro
chiesa va
Grosseto,
chiusa.
Vai.
Questa invece è una considerazione intelligente.
Sì, bravo,
ecco
bravo.
La differenza.
Alessandro da Grosseto.
È incredibile.
Alessandro da Grosseto.
Pur di sparare la
stronzata. Tanto continua, siccome si è arrabbiato. Alessandro,
ma no,
vai.
Ma perché dici delle cose
Alessandro,
incredibili
vai, forza,
volte,
Alessandro.
Che va bene per
è quello che penso, è semplicemente quello che penso.
Ma
Alessandro
no,
da Grosseto.
Se lo pensi sei pazzo.
No? Sono pazzo, io sono un visionario, tu invece sei così, non dici niente, per cui non sei nemmeno visionario.
Ma non
Alessandro
da Grosseto, diciamo,
vabbè,
apposta
purtroppo.
Per dire stronzate.
Alessandro
però
da Grosseto.
Se vuoi le posso dire, la chiesa va chiusa.
Va bene, dai, Alessandro
chiesa
da Grosseto.
Tutti ladri.
Tanto non sai manco giocare, per cui
in
inutile.
Chiesa,
Alessandro
ma
da Grosseto,
in chiesa sono tutti ladri.
Alessandro da Grosseto.
In chiesa sono tutti ladri. La chiesa è piena di ladri.
Va bene, tanto abbiamo capito che stai scherzando, non ti preoccupare.
Punti la chiesa.
Abbiamo capito che stai giocando, è inutile, cioè non
ma
è divertente.
È evidente che non è così.
Non è divertente,
ma
Alessandro,
non è così,
ma non
è
nemmeno, ma io non l'ho detto infatti, Alessandro.
Ma come non l'hai detto in continuazione?
Io dico
ma
che la chiesa,
il Vaticano.
Ma che c'entra? Io dico che il Vaticano,
che
se non ci fosse il Vaticano staremmo tutti meglio.
Ma
qual è
che
il problema?
Vuol dire? Ma che vuol dire?
Alessandro da Grosseto, va bene.
Ma
dai,
che vuol dire?
Alessandro, dai.
Tutti meglio.
Alessandro da Grosseto.
Uno chiude un ospedale perché uno ruba in un ospedale, ma è una stronzata.
Va bene, è una stronzata, va bene, Alessandro da Grosseto.
Sì, tu chiudi un ospedale se c'è uno che ruba.
Va bene, ma tu invece tu
ma lo chiudi?
Ma va bene, va bene.
Chiudiamo l'ospedale.
Non è la stessa cosa.
Perché un infermiere è il capo servizio.
Stai paragonando un ospedale al Vaticano.
Ma
Alessandro
certo,
da Grosseto.
È molto più grande il Vaticano.
Mi fai sentire Alessandro da Grosseto che è più interessante di quello che stai dicendo te. Scusa, Alessandro, dai. Alessandro,
ciao,
vai, dimmi, dimmi.
In contraddizione.
Ciao,
sì, ma quale contraddizione? Ma quale si parla?
Miseramente.
Ma sto ridendo, guarda, me la sto ridendo della grossa. Alessandro,
chiudiamo
vai.
Il Vaticano.
Sì, sì, ma io sono convinto di quello che dico. Per cui
ma va chiuso, ma infatti verrà chiuso.
Alessandro, guarda, nel mondo sono cambiate tante cose. Che chiuderà pure il Vaticano.
Ma verrà chiuso sicuramente.
Alessandro, vai.
Mi hanno detto, mi hanno telefonato, ma guarda, chiudiamo il Vaticano.
Sì, sì, va.
Bertone, me l'ha detto.
Alessandro da Grosseto, vai.
Tarciso,
ciao.
Telefonato.
Sì, ciao, Cruciani. Certo.
Dimmi, dimmi.
Il litigio domestico è finito, ok. No, volevo dire una cosa. Tra l'altro ho sentito il signore che ha chiamato da Milano, io non so che città, dove, in quale posto della città vive. Io volevo dire questo, che quello che andrebbe cambiato, mi riaggancio al presidente precedente, è l'educazione civica dei cittadini, perché Napoli è sporca, ma Roma almeno, Roma in certi
certo,
luoghi è una
paniera.
Mentre Milano, se non altro, le persone hanno il senso civico e il buon senso di rispettare gli altri, cioè non si può paragonare Milano, io parlo di cioè, poi il resto lasciamo perdere, per carità, non è che
cioè, tu stai dicendo a Roma e a Napoli, tra Roma e Napoli non c'è molta differenza a livello di senso
oggi
civico,
no.
di sporcizia.
Oggi hai ragione.
Ma no, vabbè, chiaro, Napoli abbiamo proprio l'esploit della sporcizia per quello che c'è stato, però di fatto
ma
la
è quello
di
cui si parla, cioè non è che si parla di altro, della specificità di Napoli, cioè questo è il punto fondamentale, che purtroppo nonostante,
sì, no, però io
nonostante
dico,
miglioramenti
dico,
forse eccetera, non è cambiato, altrimenti nella classifica della qualità della vita
tirano la spazzatura ogni due giorni,
nella classifica della qualità della vita Napoli salirebbe. Fermi tutti che c'è la pubblicità.
Che cazzo di conduttore sei?
State ascoltando un programma offerto da
Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene.
La Zanzara.
La cosa più incredibile della vicenda di Bertone e dell'attico di Bertone è che nelle interviste, nelle dichiarazioni del di Tarcisio Bertone, un uomo molto potente in Vaticano, prima era ovviamente più potente, resta potente ancora adesso. E Bertone dice sostanzialmente che la ristrutturazione, a parte che dice che vive in un piccolo appartamento di 300 metri quadri, quando 300 metri
con
quadri,
altre persone,
sì, con altre persone, come se 300 metri quadri fossero pochi, primo. Certo. Secondo, dice di avere speso per la ristrutturazione dei soldi suoi, e la ristrutturazione è costata almeno 200-300 mila euro.
300 mila euro di soldi.
Ma perché
suoi,
cazzo di motivo uno deve avere, o c'ha i soldi di famiglia suoi, però un cardinale che ha 300 mila euro da parte, è bizzarra pure questa cosa, no? Cioè, da dove vengono questi soldi? Come li ha guadagnati? Cioè, che cosa sono diventati questi porporati? E poi bisogna, e poi non si deve dire che la chiesa va chiusa, e poi non si deve dire che la chiesa
va
chiusa.
Ma che c'entra però questo?
Aspetta. Altra cosa. E dice che lui non sa niente del fatto che il Bambin Gesù ha dato dei soldi per la ristrutturazione. Cioè, ancora una volta c'è la questione della ristrutturazione a sua insaputa. Cioè, Bertone dice: io non so, sì, mi dicono che hanno fatto un bonifico per la ristrutturazione della casa, ma io non so niente. Ma ho capito, amico mio, non è che il Bambin Gesù, la fondazione Bambin Gesù, all'improvviso si ricorda che c'è da ristrutturare la casa di
mistero
Bertone
della fede,
e fa un versamento. Dai, ragazzi. Ieri sera è stata con noi Vanna Marchi. Io cercherei di chiamare, caro Parenzo, una signora che ha citato ieri la Marchi, mi ha fatto venire l'idea, perché dice: non vogliamo in trasmissione una tale che si chiama Fosca Marcon, perché Fosca Marcon, cioè ha detto la nobile in realtà, la figlia della Marche, Fosca Marcon è quella che ha fatto scoppiare il grande casino, cioè quella che insieme a Striscia la Notizia ha smascherato le Vanna Marchi, come vengono chiamate adesso, una signora oggi anziana, ma che ha dato il via al grande processo contro Vanna Marchi e la figlia per truffa, eccetera, e anche il mitico Don Nascimento. Vediamo se becchiamo la nonnina, la nonnina Marcon. Signora Marcon?
Sì.
Buonasera, qui Radio 24, Giuseppe Cruciani, salve.
Sì, salve.
Lei lo sa che la signora Marchi è uscita definitivamente dal carcere? Secondo lei meritava di stare di più in galera?
Sì, per me sì.
E lei la voleva dentro ancora?
Beh, certo. Insomma, meritava, diciamo così.
Ma a lei che cosa le ha fatto nello specifico la signora?
No, le dirò che io sono stata su al gioco fingendo di credere, ma loro avevano promesso che diventavo ricca, e siccome io ero appoggiata da Striscia Notizia, allora andavo al sicuro, insomma, ecco.
Cioè, ha fatto troppo
la
poco.
La signora va fatta senatrice a vita. Questa signora qui che parla.
Senatrice a vita.
Mi chiamano eroe per caso.
Certo.
Eroe per caso. Brava. Adesso torneranno in televisione.
Ecco.
Ma non sui nostri eventi qui su Sky?
Beh, su Sky, sempre in televisione.
Torneremo su Sky, d'accordo? Sì. D'accordo?
D'accordo?
La signora Marcon.
Com'è che faceva la Marchi?
La signora ho venduto alla Marcon 2 chili di sale a 72.000 euro.
Ma non è vero.
D'accordo.
Cosa volevano venderle, signora Marcon?
Ma di tutto, altro.
Numeri del lotto volevano vendere.
Numeri del lotto, dai.
A quanti soldi? Quanto volevano?
Ma guardi, allora abbiamo fatto arrivare, sempre d'accordo con Striscia Notizia, abbiamo fatto arrivare la prima busta, che io non volevo neanche quella perché costava 300.000 lire, c'erano ancora le lire allora, no?
Sì, come no, certo.
Non volevo spendere neanche quelli, però mi hanno detto: faccia arrivare la prima busta, vediamo come si svolge. Ho fatto arrivare la prima busta e lì mi ha mandato i numeri, poi mi hanno detto di farla sapere se ho vinto, e dentro c'era il sale. Da mettere al buio, sale dentro nell'acqua, si doveva sciogliere e sciogliere.
Sì.
Poi io ho fatto tutto quello che mi dicevano, altrimenti mi dicevano: per forza, non l'ha fatto questo, non ha fatto quello. Poi il giorno dopo mi hanno chiamato: allora signora, come ha vinto, cosa ha fatto? No, non ha vinto mai niente, e ho giocato.
E aveva perso.
Sì, certo, ovvio. Hanno cominciato a dire che se non ho vinto è perché io ho il malocchio.
Certo.
E dunque chiaro. Volevano venderle un'altra roba.
Per togliere il malocchio doveva lavorare il donascimento, ma doveva lavorare tanto e ci volevano parecchi soldi. Adesso quanto costa? 4 milioni.
4 milioni con donascimento.
4 milioni per il malocchio del mago?
Per togliere il malocchio, sì.
Ha visto? Malocchio! Ma dice: come cazzo malocchio? 4 milioni di lire! Ma dici come 4 milioni? La prego, no, 4 milioni no. Così
signora Marcon, ma com'è che faceva la signora Marchi?
D'accordo, sì, ma io non
riesco. No, ma lo fa bene, non lo fa male. Ma allora, se vi incrociate per strada, che succede secondo lei?
Ci sarà saranno sguardi di fuoco, ma io giro al largo se la vedo.
Perché?
Per non incontrarla, per non parlare con lei, con loro.
Senti Fosca, ma è vero che qualcuno ti voleva portare in questo, in questi anni a Napo Torriani?
Sì,
lì dov'è?
Sì, la fette era la fette.
Cioè volevano che tu andassi lì a che fare? Nello stesso bar dove erano...
Ma un caffè nel bar dove lavorava.
E tu non l'hai mai fatto?
No, non sono andata. Questo non è, non è...
Senti, ma tu come le consideri alla fine le Vanna Marchi? Perché così sono conosciute ormai. Come le giudichi?
Due truffatrici. Una peggio dell'altra. La figlia poi è più cattiva della madre. Ma proprio cattiva, cattiva lei.
Ma il mago l'ha chiamata direttamente? Il dottor Donascimento?
No,
neanche che... telefona al mago, neanche
no,
chiama.
No.
Signor mago.
La segretaria del mago. C'è il mago che ha la segretaria, capito?
Senta un po', io quella notte... Non sa che la
segretaria del mago, dai.
Come dovevo passare la notte. La sera non dovevo mangiare carne rossa, non dovevo bere vino rosso. E poi dovevo andare a dormire tutta vestita di bianco. A mezzanotte in punto dovevo guardare lo specchio e pensare al mago del Nascimento.
C'era il mago, gli viene un coccolone, si messo al mago.
Tanto pensando a me.
Ma questo era quello che lei...
Il rituale.
Ma questo era il rituale per fare cosa?
Io adesso
per togliere il malocchio.
No, adesso io chiamo la... Io adesso la chiudico e richiamo la nobile.
Ma che c'entra, scusa?
No, voglio chiedere conto del rituale.
Perché non dice, non dice alle televisioni non ospitate più la Marchi e la nobile?
No, dopo si vendicano quelli, no, per carità. Adesso comincio a aver paura.
Perché comincio a aver paura?
Perché adesso non ho le spalle coperte da nessuno.
Cioè adesso lei ha paura delle Marchi?
Beh, insomma, possono sempre mandare loro direttamente, no, non faranno niente, ma possono sempre mandare a farmi del male, eh.
E che mandano? Un sicario? Chi mandano?
Beh,
al massimo le mandano del sale, guardi.
Sì. Quando io le dicevo che i 4 milioni non ce li avevo, e che sono andata anche in prestito al figlio, non ce li aveva neanche lui, perché mi dicevano di non dire niente a nessuno, mi raccomandavo, guardi che se lei parla con qualcuno dove devono andare questi 4 milioni, non vince più, non diventa più ricca. Ma io poi come faccio a restituirle? Ma lei domani è ricca, è milionaria, guardi che poi per restituire 4 milioni è un gioco, ecco cosa mi insegnavano.
C'è la Marchi libera, la Vanna Marchi, Taccardau libera, che tipo di reazione ha lei alla Marchi libera?
Mamma mia, mi fa paura.
Fa paura, eh? Va bene, signor Marcon, grazie, arrivederci, grazie, buona serata.
Grazie, signora.
Però io spero che ci sia un grande ritorno delle Marchi in televisione, adesso al di là di tutto, spero che ci sia un grande ritorno in grande stile, anche con le televendite. Dovrebbero riprendere a fare le televendite, invece sarebbe eccezionale, sarebbe anche una rivincita se vogliamo dopo la galera eccetera, e ricominciare con la televendita di quadri,
mangimi per cani o
guarda che mangimi per cani farebbero un sacco di soldi, altro
punto,
che
punto.
Enzo da Palermo, vai. Enzo
Giuseppe,
dimmi.
Mi sta scaricando il telefono.
Vai Enzo, dimmi.
Ascolta, senti, io ho sentito che tu saresti d'accordo a dare 20 anni a tutte queste persone che ammazzano, stuprano.
Ma scusa, ma nel caso della povera Chiara massacrata di botte da un tizio, ma 20 anni sono pure pochi, ma sono pochi 20 anni, questa è sulla sedia a rotelle, sulla sedia a rotelle ridotta un vegetale.
Ma perché non li eliminiamo?
No, eliminiamo no, tu li vorresti eliminare?
Ma no, ma scusa, ma perché ci costa? A che serve tenere questa gente dentro il carcere? Pagare gli avvocati?
Vabbè, amico mio, però la soluzione è la pena di morte.
Ma sì, ma scusa,
quando tu dici eliminiamoli, come li eliminiamo?
Dissezioniamo, apriamo il cervello, vediamo cosa esce fuori.
Che vuol dire sezionarli? Significa ammazzarli sempre, cioè, però sezionarli, fare gli esperimenti è una cosa un po' hitleriana, no?
Vabbè, ma che ci stanno a fare questi individui sulla terra?
Ma che vuol dire che ci stanno a fare questi individui
sulla terra? Ma perché dobbiamo dare 20 anni?
Vabbè, allora tu li vuoi eliminare, vuoi per queste persone qui la pena di morte, dillo chiaro.
Ma sì, certo.
Dillo.
A cosa
bene,
servono?
Enzo, ciao.
Ma poi quando
ho capito, Clara da Roma, vai, Clara.
Pronto?
Dimmi, Clara, dimmi.
Ci siamo?
Ci siamo, vai, parla però, amica mia.
Buonasera, vai. Dunque, da lei, dottor Cruciani, desidero una risposta ad un dubbio che mi assilla.
È difficile io posso dare risposta,
ma
non le do mai con me stesso.
Ma ce l'hanno mandato perché è raccomandato da Belen, perché ce lo meritiamo,
ma che vuol dire,
o per sua scelta. E scusi un attimo, ancora una cosa da chiarire, perché il Papa riceve spesso personaggi noti della TV o comunque VIP e non riceve ascolto, ad esempio, quanto da tempo desidera sapere il fratello di Emanuela Orlandi? Grazie.
Interessante.
Non lo so, Clara, puoi ripetere la domanda, per favore, che mi ero distratto?
Da capo?
Sì, da
perché
capo.
Riceve VIP, sì. Non riceve...
Ma riceve, parla con un sacco di gente, il Papa parla con un sacco di gente.
È una cosa da chiarire.
Non solo con i VIP, il Papa parla...
Spesso con... personaggi noti della TV, o comunque VIP, e non riceve e ascolta, ad esempio, quanto da tempo desidera sapere il fratello di Emanuela Orlandi.
Ma quello è un altro discorso, dovrebbe ricevere anche il fratello Emanuela Orlandi, ma evidentemente la cosa mette in imbarazzo un po' il Vaticano. Ciao Clara, ciao.
È tanto in imbarazzo.
Allora, quasi in conclusione, voglio mandare un tipo da Zanzara, eh? Tipi da Zanzara, vai.
Tipi da Zanzara.
Giuseppe da Napoli. Giuseppe da Napoli, vai.
Dai, Giuseppe, cavare.
Dimmi, dai, parla meglio.
Voglio dire una cosa sui rom, sui zingari qua. Voi ancora dovete capire una cosa tutti.
Che dobbiamo capire?
È una razza, dimenticate la Paterno.
Che vuol dire?
Gesù Cristo se l'è scordato. Ormai sono allo sbando sta gente. Ma tu li vedi per strada, nei cassonetti, a cercare le monete con i bimbi di un anno piccolini in braccio.
Quello non va fatto, quella è una roba, bisogna
normale.
Quello bisogna togliergli i bambini immediatamente.
I bambini? Bisogna cacciarli via tutti, Giuseppe. Io li caccerei via affrustate, tutti, a uno per uno. Perché i piccolini crescono come loro quando si fanno grandi,
Cioè? Tu li sopprimeresti i bambini, li sopprimeresti direttamente?
Ma no, i bambini lasciamoli stare, ma a quelli là affrustati, tutti vi affrustate, uno dietro all'altro, affrustate. Io una soluzione ce l'avrei con questi qua, una soluzione ce l'avrei. Aprire di nuovo auspici solo per questi qua e chiudere subito.
Aspettavo.
No, aspetta un attimo, non ho capito, Giuseppe, tu
aprirei auspici per questi qua. Proprio per questi qua.
Cioè li metteresti nei forni crematori, no?
Ma hai voglia, perché questi qua ci rovinano a tutti. Ci hanno rovinati.
Perché metteresti nei forni crematori i rom?
I rom? Ma è normale, ti pare bello quello che fanno, Giuseppe?
Ma che fanno? Sì, ma rubano.
Non tanto, ma a nord là fanno di tutto, fanno di tutto.
Dunque, soluzione olocausto per i rom. Soppressione per i rom.
Subito.
Cioè vanno eliminati uno a uno, cioè con le fosse
comuni. Oppure li manderei, come ho detto prima, affrustate, uno per uno dietro all'altro, però affrustate sempre.
Tipi da Zanzara.
Allora, dopo questo ascoltatore, questo mattoide che è intervenuto, un signore che si chiama, credo se non sbaglio, Alessandro Robecchi, che è un giornalista,
giornalista.
Non so che fa.
Giornalista.
Un giornalista, sì. Ha scritto a Radio 24 per alcuni minuti: un ascoltatore ha teorizzato un Auschwitz per i Rom, cosa vera, effettivamente, incoraggiato dal conduttore. Così volevo dirvelo. Beh, amico mio, io non ho incoraggiato nessuno. Tant'è che ho risposto a questo signore. Io non ho assolutamente non ho incoraggiato una fava. Ho esplorato un po' la follia di questo signore, facendogli due domandine: ma davvero vuoi mettere nei forni crematori i rom, eccetera, eccetera? Il signor Robecchi, non avendo il coraggio di quello che dice, di quello che scrive, mi ha scritto: non credo di voler polemizzare con lei. Come non credi di voler polemizzare con lui? Allora che cazzo scrivi, scusa? Con chi polemizzavi? Con
non
lo spirito...
vuole scrivere con te, scrivere.
No, ma ho capito, non credo di voler polemizzare con te, ma l'hai già fatto, cioè l'hai già fatto. Segnalavo a Radio 24, peraltro ottima emittente, un'anomalia all'impianto etico. Cioè questo che pensa che ci sia un impianto etico, cioè capito, un impianto
certo,
etico.
Quell'idiota andava stopato su Auschwitz,
ma
secondo me,
cagare,
come sai.
Dai, anche tu.
Però per carità,
tu la pensi come Robecchi, questo è il punto.
Penso come Robecchi che quello lì non deve dire.
Ma che c'entra? Ma
una volta che uno ha detto una volta Auschwitz, dice sì, vabbè, esattamente il forno crematorio.
Tanto lo sapevo.
Beh, io penso
Antonio
così.
Da Caserta.
Il forno
la pensi come Robecchi? La pensi
sì,
come Robecchi?
In questo caso sì. Te l'ho detto anche.
Cioè io sono un'anomalia etica.
Ma non
sono un'anomalia etica.
Ti diverte il mazzo.
Sono un'anomalia etica.
Una volta, ma no,
cioè, sono un'anomalia etica.
Etica no.
Sono un'anomalia etica.
Quando quello di, beh, se voglio dico di sì, ma quando no, quello, ma quello parla di Auschwitz, sì, uno si dice vabbè, lei è matto, grazie, arrivederci. E dice scusi, ma esattamente il campo di concentramento come lo,
sì,
vuole fare?
Io lo faccio così, sì.
E
io
quello dice
così.
Ma guardi, sì, col camino.
Sì, sì, sì.
Bene, e quanti rom mettiamo,
esatto,
dentro quel camino?
Bravo,
e quello
vedo che hai capito tutto. Vedo che hai capito tutto, esattamente.
Ecco, questa
pensi che sia anomalia etica?
No, anomalia etica non so cosa voglia dire. È una strozzata, penso. Penso che quello lì
è arrivato quando... il tribunale dell'etica, David,
no,
Paresco.
Io non sono, non
risentivo, ci va lunedì, ciao.
Ormai è tutto degradato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lo so,
alle
8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Lei semina odio.
Radio 24. La passione si sente.